Rieccoci qui in trasmissione con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e in questa trasmissione continueremo ciò che porta ad entrare nella religione romana, e prima o dopo lo finirò anche perché io sono uno che dopo un po' si stufa, tante cose da fare. Il problema è questo: esistono dei testi che sono più divertenti, esistono dei testi che sono un po' più monotoni e precisi, però insomma anche questo è fondamentale per la ricostruzione del paganesimo politeista. E come diceva un radioascoltatore che ci ha telefonato in privato, a volte diciamo, secondo lui siamo anticlericali, a volte ricostruiamo il paganesimo. In realtà noi non è che siamo anticlericali, e noi descriviamo il male, descriviamo le cose che non devono essere fatte, cioè vogliamo proprio le cose che non vogliamo che si ripetino mai più. Questo è il nostro scopo del parlare del cristianesimo, la descrizione del male. Chiaramente ogni persona, secondo la sua sensibilità, le cose che lei ritiene importanti, dà peso a certi aspetti anziché altri, ma questo fa parte un po' della vita, direi, no Francesco?
Cosa dici? Sì, no, ma difatti noi non ci interessa tanto essere contro qualcosa, ci serve soltanto appunto quello che noi utilizziamo di polemica così anticristiana per dire i cristiani sono negativi e sono pericolosi per questo, e di conseguenza noi cosa facciamo? Facciamo qualcosa di diverso, definiamo il negativo, e questo noi non lo vogliamo. Sì, avevamo un problema con una zanzara tigre che in realtà era un prete travestito che stanno svolazzando per lo studio, allora Claudio sta cercando di togliere due cristiani in meno.
E non diventeranno eterne se li prendono. Esatto.
No, questo è appunto quello che volevamo dire, cioè la nostra funzione è soltanto una funzione puramente, diciamo, di necessità, cioè di scontro, perché il monoteismo ha sempre la volontà dello scontro, cioè dice il monoteismo, dice io sorgo contro il politeismo, e a questo punto noi diciamo vabbè, siccome il politeismo non ha bisogno di definirsi o di essere definito, perché fa parte della vita, quando si trova di fronte a un monoteismo deve demolire questo monoteismo,
cioè deve affrontarlo.
E perciò noi siamo ben contenti se il buon Erode avesse tolto un problema così grosso, ma purtroppo il Gesù di Nazareth non è mai nato, non è mai venuto, ci è capitato fra le mani questo pessimo libro che è la Bibbia, da lì ci sono partite una serie di stupidaggini, di cretinate mostruose che hanno creato dei drammi, e prima o poi bisogna pur demolire l'idea di un Dio creatore e di un salvatore.
Se Costantino non avesse bollito sua madre, forse, però chi lo sa. La storia è fatta di questo, cioè anche la lancia che ha colpito le spalle Giuliano.
Esatto.
In effetti un giorno parleremo della nostra visione della storia, cioè, un conto è la lettura dei grandi percorsi della storia e un conto è la capacità emozionale dei singoli uomini di innestare dei percorsi attraverso i quali dopo le società si adattano.
Sì, ma d'altronde anche l'imperatore Giuliano ci dà una dimostrazione ben concreta e consistente, cioè lui pur rendendosi contro della forza del cristianesimo ha deciso che valeva la pena di combattere quella lotta, certo. E di conseguenza ci ha lasciato una testimonianza e ha dato una testimonianza non indifferente di quello che può la volontà di un pagano, cioè nel senso la volontà di riconnettersi a un divino e di demolire quello che il monoteismo stava costruendo, e ha dimostrato con la sua vita che è proprio l'atrocità del monoteismo.
Dopodiché ricordatevi che noi facciamo una trasmissione religiosa, obbediamo a quelle che sono le regole religiose con cui fare una trasmissione, e non ci interessa tanto il regime o il sistema sociale, a meno che quelle cose di quel regime, di quel sistema sociale non siano il frutto di dettami religiosi. Cioè, un sistema sociale ha vari adattamenti, purtroppo è il cristianesimo che ha elevato a divino alcuni obblighi per il sistema sociale, per cui noi cominciamo a parlare di un sistema sociale legato alla religione, a doppio filo alla religione, con l'avvento del monoteismo. Prima abbiamo invece la religione e il sistema sociale che sono abbastanza staccati, anche se il sistema sociale è molto religioso, però hanno dei comportamenti che sono differenti. Cioè la necessità della guerra a Roma non era dettata dal Dio che voleva che i romani facessero la guerra, era una necessità dei romani che esprimevano quel Dio. mentre invece quando arriva il monoteismo, la guerra è fatta per volontà del Dio, cioè è Dio che ordina di uccidere i suoi nemici, per cui sono due percorsi molto diversi e non possono essere messi insieme. E ci sarà sempre il tentativo da parte dei cristiani di fare questa confusione, purtroppo.
Sì, poi sempre prima, durante la musica, alcuni ascoltatori ci hanno chiamato e qualcuno ha affrontato anche il tema del mito, così, con tante cose. Io appunto vorrei dare una interpretazione che noi diamo del mito, la prendo da un autore conosciuto che è Giuseppe Conte, che è il passaggio di Hermes, riflessione sul mito. E lui dà una spiegazione del mito, dice: fa, il mito mi ha permesso di dare corpo al mio sogno più grande, quello di creare, di scrivere, di mettere musica nelle parole, cioè scrivere poesie, e musica nel destino, cioè scrivere romanzi. Ho continuato a pensare che, nutrendomi di mito, sarei stato come un buon astronomo che va alla ricerca di nuovi pianeti e nuove stelle, come un buon giardiniere che tenta nuovi innesti e fa crescere amorosamente nuovi fiori. Questo è quello che noi vogliamo, cioè non la rivelazione, ma la nostra ricerca dentro il mondo e nuovi tentativi e nuovi percorsi, non un fine.
Non è né ricerca, non è né ricerca di un qualcosa che è fisso e non è neanche riaffermazione del passato, cioè noi non vogliamo ricreare il paganesimo romano, greco, egiziano, noi ci abbeveriamo a quei paganesimi, noi prendiamo, noi ci nutriamo da quei, dal passato, noi ci, però il passato non può più essere riproposto, saremmo dei folli se volessimo riprodurre il passato, però il passato ci nutre e fu la nostra guida. Quando io leggo di Porfirio che i suoi libri, a parte la lettura che ne aveva avuto nei primi secoli, spariscono praticamente, a parte qualcosina che era rimasto all'interno di un'elite particolare, tornano all'interno dell'illuminismo e devono, per avere un peso, qualcosa, deve arrivare Hegel ad analizzarseli e capire che è una roba diversa da quello che volevano farli passare. Capite bene che di Plotino abbiamo un buco nero lungo 1200 anni circa, praticamente per 1200 anni noi non abbiamo più saputo niente, dobbiamo reinterpretare tutto il concetto di una persona di 1200 anni fa.
Sì, ma difatti, ma una cosa che ad esempio i pagani fanno sempre delle addizioni, cioè sommano qualcosa di nuovo al mondo o pongono nuove cose al mondo. I cristiani, i monoteisti, sono sempre legati alla sottrazione, cioè loro sottraggono cose al mondo, sottraggono cose alla vita, sottraggono dappertutto cose, cioè nel senso che questa è proprio una differenza, che un pagano lavora sull'arricchimento e... qui abbiamo...
l'amico Nico.
Abbiamo Nico, che sta arrivando.
E che col suo incedere imperioso, imponendo la sua persona a cotanta beltà, lui dice: io esisto e qua ci sono io.
No.
Nico Grande. Allora. Bene, nella seconda parte della trasmissione parleremo di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Sì, anche per te, Nico. Il lato femminile della vita, parleremo del lato femminile della vita, continueremo la lettura che abbiamo fatto la volta scorsa. Vuoi andare avanti ancora, Francesco?
No, andiamo via. Possiamo andare, sì, parti pure, poi possiamo aggiungere.
Allora, io finisco ciò che porta il lato femminile della vita e poi mi faccio un altro paragrafo. Cioè, perché questo? Perché è abbastanza corto e il paragrafo che faccio, il secondo, è ciò che porta a il lavoro come magia, cioè non il lavoro come distruzione, non il lavoro del sudore della fronte, ma il lavoro come magia, cioè il lavoro che trasforma, il lavoro che costruisce. Bene, parto allora. Un altro potere femminile, ricordate, eravamo arrivati a Carmente, un altro potere femminile era Fauna, un centro di energia vitale individuato attraverso la percezione. Fauno è l'essenza degli esseri animali all'interno della natura e possiede tutte le caratteristiche di ogni essere animale all'interno della natura. Fauna. Ah, aspetta, non è anche registrato. Vediamo un attimo.
Sì, beh, ricordiamo che.
Dovevo ripartire la registrazione. Dimmi.
No, niente, pensavo che avessi problemi tecnici, poi ripartire.
Sì, c'erano tecnici, ma non riuscivo a spingere il bottone giusto. Fauna è fauno, visto con gli occhi di un essere femminile. Fauno in realtà non è né maschio né femmina. Le caratteristiche sono rappresentate da chi guarda, dai suoi occhi e dalle sue predilezioni. Quando fauno è guardato da occhi femminili, questi vedono fauno come essere femminile. Il dominio nella società romana era maschile, come in quasi tutti i sistemi sociali dell'epoca e purtroppo per alcuni migliaia d'anni ancora, eppure nel sistema sociale romano c'erano occhi femminili che spaziavano alterando la percezione ed erano in grado di esprimere un potere di essere sufficientemente forte per immettere nel sistema sociale quanto riuscivano a percepire. Così fauna è rimasta ad indicare come il lato animale dell'essere natura sia caratterizzato al femminile. Così fauna esprime quanto di femminile e di desiderio c'è nella sessualità femminile. La sessualità è un potere di espressione dell'esistente e i cristiani non hanno mai avuto il diritto di limitarla. Usavano la forza e la violenza, esattamente come in questo momento stanno usando, imitati dai talebani che, appena occupata Kabul, hanno impiccato gli uomini di cui hanno paura e impedito l'accesso alle scuole alle bambine, mettendo le donne sotto chiave. Quale miseria, pur di spacciare eroina. Eppure, anche se questi ultimi intendono lapidare qualunque donna pratichi rapporti sessuali, fauna spinge affinché la libertà non venga dimenticata. Fauna è una delle essenze umane, non è solo un guardiano della pratica umana. Fauna è l'essere umano sensuale nel sistema sociale in cui vive. Fauna è l'essere animale della natura. Fauna abita nei geni degli esseri umani. Nessun adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra riuscirà a distruggere fauna dal cuore degli esseri umani. Fauna è la ricerca della soddisfazione del bisogno sessuale dell'essere femminile, la sua percezione del mondo animale. Grane è l'essere umano femminile che difende se stesso dall'assalto coercitivo delle strigi, di ogni strige sociale. Grane è una figura che si fonde con Karna e con altre, tutte le figure legate a Giano. Guardano il tempo che viene incontro. Grane è l'essere umano femminile mentre guarda il tempo che viene incontro e difende il proprio divenire dall'attacco delle strigi. Karna è l'attimo presente che a sua volta difende la fondazione del futuro nel presente dall'assalto delle strigi, della sottomissione e della coercizione. Vi sono diverse figure che indicano lo stesso aspetto o aspetti leggermente diversi della fondazione del divenire umano, ma mentre Giano viene incontro per ogni fare dell'essere umano e dell'essere femminile in particolare, mentre Giano fonda il divenire in funzione del tempo che viene incontro, le singole figure dipingono un tempo che viene incontro per ogni fare dell'essere umano e dell'essere femminile in particolare. Il fare di Giano in relazione al tempo si trasforma attraverso le varie figure a lui riferite in magia nel fare quotidiano. Giano lo si scorge nei grandi eventi, ma i grandi eventi della vita sono le specifiche attività quotidiane che preparano l'essere ad affrontare il grande evento. Non è nel grande evento che si esprime la magia. Il grande evento esprime una situazione chiave del divenire umano soltanto perché il divenire umano è stato fondato attraverso la trasformazione magica di ogni singolo evento in ogni singolo istante del vivere quotidiano. Difendersi dalla coercizione e dalla sottomissione è attività costante, è attività quotidiana. Questo indica grane, carne e altre. La difesa avviene tramite l'attenzione in ogni attimo dell'esistenza, rappresentata dal bastone dell'essere biancospino. Interciduca è un guardiano dell'essere umano femminile, che agisce nella relazione fra esseri umani maschi ed esseri umani femmine quando si concedono. Agisce all'interno della relazione sociale e si alimenta quando l'unione avviene con un'unica armonia. Non è l'armonia dei coniugi che agiscono secondo l'unica volontà, è l'armonia del primo impatto, è l'armonia dell'impostazione della relazione, è la costruzione dell'armonia nella formazione di un unico piacere sessuale. Interciduca è un guardiano sia maschile che femminile, ma dal momento che l'impostazione sociale impone all'essere umano femminile assoggettamento nella relazione, è divenuto un guardiano femminile per ridurre l'assoggettamento. Interciduca viene sconfitto nello stupro. Viene sconfitto quando la relazione sessuale avviene con violenza e con sottomissione. Interciduca viene sconfitto quando all'interno della relazione viene imposta la relazione attraverso il potere di avere, anziché il potere di essere. Cosa perde chi si impossessa di un altro essere? perde i vantaggi della relazione, perde i flussi di energia vitale, perde esaurendo se stesso. La fobia porta all'annientamento dell'individuo cui appartiene. Il possesso attraverso la violenza distrugge il possessore, in quanto verso di lui non fluiscono linee di energia vitale. Egli può stuprare il circostante perché non è in grado di costruire nessuna relazione col circostante che non sia quella attraverso la quale egli saccheggia il circostante. Così Interciduca diventa violenta con il violentatore. Interciduca stronca ogni possibilità di relazione costruendo le premesse per la distruzione di quell'essere. Solo che i tempi di Interciduca sono quelli dei mutamenti e nel frattempo il violentatore può continuare a saccheggiare il circostante e deve essere fermato da interventi più immediati. Interventi che servono per fermare il violentatore e a distruggere le cause che lo hanno prodotto, non che servano per limitare o danneggiare i rapporti sessuali, per impedirgli e gestirne le fobie. Agire nei mutamenti ed agire nell'immediato è una dicotomia che un essere umano deve prendere in considerazione quando affronta il futuro. Interciduca alimenta il fare che ne produce la relazione, articolandolo nei mutamenti e facendolo esplodere nell'immediato. Dove conduce il divenire femminile? Per quale motivo l'essere umano femminile deve fondare se stesso? Per lo stesso motivo per cui agisce un essere umano maschile, sviluppare il Dio che cresce dentro di sé, il suo corpo luminoso, la sua Giuno. Giuno è ciò che è genio per gli esseri umani maschili. L'uno e l'altro nome sono distinzioni sociali di uno stesso divenire, di uno stesso fine. Sono la stessa cosa. I percorsi attraverso i quali svilupparli sono caratterizzati dalle diverse pulsioni sessuali. Ma tolto questo, non esiste nessuna differenza. Questo vale per ogni altro essere umano con pulsioni sessuali diverse. Le specificità sono caratteristiche del divenire soggettivo. Giuno è un mutamento per Giuno è un aspetto dell'essere Giunone. Giunone è l'essere umano femminile mentre marcia mutamento dopo mutamento per diventare eterno. E Giuno è l'essenza e il fine di questo divenire. Dunque Giuno è Giunone, esattamente nel momento stesso in cui un essere umano si fa Giunone reclamando il proprio potere di essere per fondare il proprio divenire. Giuno era rappresentata come una fanciulla alata, con le ali di farfalla o di pipistrello. Il divenire dell'essere umano femminile si costruiva attraverso il sognare o attraverso la magia del quotidiano. Il sognare era rappresentato dalle ali dell'essere pipistrello. Le ali di farfalla rappresentavano lo sviluppo dell'essere umano femminile attraverso la magia esercitata nel quotidiano. Entrambi avevano le ali per volare nell'infinito dei mutamenti. Giuno era il fine del divenire dell'essere umano femminile. Mana era il benessere fisico attraverso il quale quel divenire poteva essere costruito. Il benessere fisico femminile era particolare. Il benessere non veniva curato attraverso l'esercizio fisico che era appannaggio degli esseri umani maschili. Il deterioramento fisico prodotto dalle gravidanze danneggiava il corpo fisico femminile molto di più di quello maschile. Era importante il benessere fisico, era importante proseguire una sequenza dei mutamenti. Mana aiutava l'essere umano femminile a imparare dalle erbe e dal circostante per ricostruire il proprio benessere. Proprio perché l'essere umano femminile è sottoposto a deterioramento fisico in seguito alle gravidanze, a quei tempi le condizioni di vita erano cattive per tutti, non c'erano contraccettivi e le morti per parto erano frequenti. E ai frequenti malesseri da mestruazioni inconcepibili dagli esseri umani maschili, percepisce come ovviare questo attraverso l'uso di erbe e l'uso del sognare. Mana è un centro di energia vitale al quale gli esseri umani femminili attingono per ripristinare il proprio benessere fisico. La percezione del circostante è essenzialmente femminile. Non tanto perché solo gli esseri umani femminili percepiscono il circostante, ma perché attraverso il rivolgimento dell'energia vitale avvenuto attraverso le mestruazioni entra in armonia col circostante, sia che pratichi la magia, alterazione della percezione, sia che vivendo di ascolto la sua intuizione. L'essere umano femminile è molto legato all'essere natura, perché esprime all'interno del genere umano la sua pulsione fondamentale, generare per continuare i mutamenti, ottenere e mantenere benessere per continuare a sviluppare i mutamenti. Il curarsi con le erbe è l'effetto della ricerca degli esseri umani femminili, la cui conoscenza è stata rubata dai cristiani, trasformata in potere di avere per mettere in ginocchio gli esseri umani. Mana è un centro di energia vitale che si nutre e si sviluppa dalla tensione emessa dall'essere umano femminile nell'esercizio della sua volontà e delle sue determinazioni per ripristinare il proprio benessere fisico. Questo sforzo oggi è stato annichilito, ma non completamente, resiste ancora in molte zone. Peccato che i cristiani abbiano oscurato questo fare con i loro ciarlatani, coloro che trasformano il potere di essere in potere di avere come specchio della loro vuotezza. L'essere umano femminile non soltanto partorisce i futuri esseri umani, ma si assume il compito affinché costoro crescano a sufficienza per poter camminare con le loro gambe, con le loro forze. I sistemi sociali delegano all'essere umano femminile questa incombenza, relegando questa incombenza all'essere umano femminile. Il sistema sociale tende a sottrarsi dalla sua responsabilità nella fondazione individuale del proprio futuro. A Roma in realtà così non era, ma il ruolo femminile era fondamentale nella crescita dei figli e il tentativo di scaricare la responsabilità del proprio divenire sulle spalle dell'essere umano femminile, impedendogli di intervenire nelle questioni sociali, fu accentuato e radicalizzato dai monoteisti, adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Così Rumina è un centro di energia vitale a cui gli esseri umani femminili attingevano per rinnovare la propria energia vitale in funzione della possibilità di portare allo sviluppo il bambino che era nato. Rumina non è solo un centro di energia vitale relativo agli esseri umani, è un centro di energia vitale che appartiene al divenire dei mammiferi, come esseri della natura, un centro costituitosi nel momento in cui i mammiferi cominciarono ad occupare la superficie del pianeta. Rumina è un potere dell'essere natura, attraverso il quale questo si garantisce la continuità del proprio divenire. E passiamo a Stimula, che è un altro centro di energia vitale col quale ci si può relazionare partendo da angolazioni diverse e da diversi presupposti. È un centro di energia vitale che si nutre e si sviluppa attraverso l'energia vitale del risveglio di ogni essere, in ogni effetto nella fondazione del proprio divenire. Risvegliare la passione quando il grigiore della sottomissione cade sul cuore degli esseri umani. Stimula, vive di questo. Degli esseri umani in particolare, in quanto costoro, più di ogni altra specie, tendono a sottomettersi agli esseri malati di energia vitale stagnata. In questo paragrafo in particolare voglio ricordare che Stimola agisce affinché la passione degli esseri umani femminili si risvegli quando le condizioni sociali le hanno ridotte a nulla. Quando le passioni femminili si risvegliano, spesso, gli esseri maschili del sistema sociale sono pronti a definirle con aggettivi dispregiativi. Per loro la sottomissione deve essere assoluta, totale, dimostrata continuamente. Stimola agisce affinché la ribellione dell'essere si presenti e in particolare stimola il piacere e il desiderio sessuale. Risveglia il piacere del sesso quando tutto sembra scontato o morto. Stimola è un cacciatore d'agguato che assale gli esseri umani femminili mettendoli davanti ad altre passioni quando sono rassegnate e disperate. Spesso, grazie all'agguato che loro tende e stimola, ritrovano un vigore che sembrava spento e perduto. Stimola è un cacciatore d'agguato dell'essere natura, messo a difesa del divenire degli esseri umani. Risvegliare la passione, risvegliare il desiderio, la tensione per l'ultima sfida, per l'ultimo combattimento dopo un'esistenza di sconfitte e sottomissioni all'interno del sistema sociale. Giocarsela. Il potere di stimola è il potere di essere dell'essere natura e la sua tensione verso il divenire è una delle protezioni che l'essere natura dà all'essere umano affinché non soccomba nella pulsione di morte. E passiamo a Virago, che è un aspetto della ricerca. Virago è un modo attraverso il quale l'essere umano femminile si pone davanti alla vita. Virago è la capacità dell'essere umano femminile di concentrare tutto se stesso, tutta la propria volontà, le proprie determinazioni per raggiungere un fine. Il fine è sempre quello, lo sviluppo del divenire dell'essere umano in funzione e in armonia con lo sviluppo dell'essere natura. Virago è l'aspetto femminile della volontà e della determinazione, quell'aspetto che con disprezzo gli esseri umani soggettati al potere di avere chiamarono mascolinità. L'uso della volontà e della determinazione nel sistema sociale, secondo il potere di avere, appartengono all'essere maschile, mentre si appropria del ruolo che il dominatore gli assegna al fine di continuare ad esistere come dominatore. Per il sistema sociale non esiste volontà e determinazione se non per servirlo meglio e con più determinazione. Virago indica che l'essenza femminile della vita non si può permettere di scorrere semplicemente, ma deve reclamare il proprio diritto di scorrere avanti e all'indietro nell'universo, davanti all'intero universo, scusate. Deve reclamare il diritto all'esistenza reclamando il proprio potere di essere. Così è anche per il sapere e la conoscenza. Non si può semplicemente distribuirlo o prenderlo, ma si deve reclamare il diritto a distribuirlo e reclamare il diritto di prenderlo. Reclamare il diritto, rivendicare il diritto attraverso la concentrazione della propria volontà e delle proprie determinazioni è virago quando stringi i denti e i pugni nell'essere umano femminile. Si fa virago ogni essere umano femminile mentre rivendica il diritto al proprio sviluppo, al proprio sapere, alla propria conoscenza. Il sistema sociale deve essere felice della determinazione dell'essere umano femminile. Questo gli consente di sviluppare se stesso per diventare eterno. E l'essere umano femminile, come essere subalterno nella relazione sociale, essere umano femminile come oggetto nelle relazioni familiari, essere umano ceduto in funzione della riproduzione. L'unica funzione che gli si riconosceva e alla quale il cristianesimo vuole relegarlo. Essere umano costretto a vivere in funzione di un proprio organo, annullamento della persona, dei desideri, dei bisogni in funzione di una verginità che consentisse all'essere umano maschile, parte integrante del potere di avere, di usarlo in funzione di sé. Certamente Volumna e Volumno agivano affinché entrambi agissero con la stessa volontà in funzione dello stesso fine. Ma quanti timori c'erano il primo giorno di nozze e il primo giorno dell'appropriazione o il primo giorno dell'appropriazione o della violenza se si vuole. Virginale è il centro di energia vitale che permette agli esseri umani di affrontare quel primo scontro. Virginale è un centro di energia vitale il cui scopo è quello di portare l'essere umano femminile a superare la dipendenza dal proprio organo, dalla gestione sociale del proprio organo. Virginale è un guardiano che tende a liberare l'essere umano femminile da una costrizione morale il cui scopo è sottometterlo. Virginale è un centro di energia vitale che non si preoccupa delle contraddizioni che genera nei singoli esseri umani. O questi hanno la forza di affrontarle o periscono soffocati dal loro peso. Virginale non può permettere la sottomissione e la coercizione attraverso la sottomissione al proprio sesso. Virginale è un sussurro di libertà, un sussurro di coraggio che penetra nel cuore degli esseri umani per spezzare le catene che li bloccano. Virginensis, invece, è Diana, l'essenza femminile dell'esistenza, fatta essere umano, mentre alimenta il divenire e i mutamenti dell'essere natura. Il primo contributo dell'essere umano all'essere natura. Spesso, troppo spesso, l'ultimo contributo. L'essere femminile è l'essenza dell'essere natura. L'essere natura si riproduce attraverso l'essere femminile. Mutamento dopo mutamento, generazione dopo generazione. L'essere natura diventa eterno. Il primo parto per gli esseri umani è sempre pericoloso. Si chiama primipara, se non mi sbaglio, no? Da quando cessò la selezione degli esseri umani nella natura, il pericolo è dietro l'angolo, ogni volta che le condizioni sociali peggiorano. Virginensis è Diana, mentre affronta la sofferenza e il dolore del proprio divenire. Perché ci vuole coraggio? Perché ci vuole coraggio? La determinazione e la volontà di Diana per affrontare un parto come ultimo atto della propria esistenza. Virginensis non è un guardiano, Virginensis è un potere di essere che spinge l'essere umano femminile ad affrontare la riproduzione di se stesso. È un potere di essere che protegge ogni essere femminile mentre affronta questo per consentirgli, nel limite del proprio potere di essere, di continuare nella sequenza dei propri mutamenti per diventare eterno. Intanto, costui ha agito per permettere all'essere natura di continuare nella sequenza dei propri mutamenti. Ha forse partorito dolore? Secondo i buddhisti sì. Secondo la natura, il dolore è un aspetto su cui l'essere umano è stato costretto a focalizzare la propria attenzione. Il dolore è parte dell'esistenza, ma vi sono numerose sfaccettature del dolore. La peggiore è l'impotenza generata attraverso un processo di sottomissione. Dunque, non viene partorito dolore, ma una possibilità di libertà. Questo spinge Virginensis. Virginensis spinge nella ricerca della libertà, anche se questa ricerca avrà un fine fra 10 o 100 generazioni. Importante è che la disperazione o la sottomissione non si impadroniscano degli esseri umani. Parlare dei centri di energia vitale che agiscono per favorire lo sviluppo dell'essere umano femminile in funzione del proprio sviluppo, significa mettere in ordine degli elementi attraverso i quali questo sviluppo avviene, significa centrare quei centri di energia vitale e quelle forze a determinare lo sviluppo dell'essere umano femminile, significa mettere ordine nelle contraddizioni che distinguevano l'essere umano femminile all'interno della società romana. Non è un lavoro semplice, la percezione si ferma là dove i bisogni divergono. I centri vitali femminili possono essere raggiunti soltanto dagli esseri umani femminili. Non per questo, però, devono essere ignorati o sottovalutati. Il loro potere è il potere del circostante, dunque anche l'essere umano maschile, in quanto tale, deve accedervi, se non altro, per riconoscerli. Attraverso essi, egli contribuisce a fondare il proprio divenire e a non sentirsi padrone del circostante, liberandosi dalla convinzione di essere il padrone dell'esistente, assomiglianza di un immaginario Dio. E qui finisco il lato femminile della vita. Francesco, che c'è da dire su questo? Che nei paganesimi si riconosceva, se non altro, l'importanza... Se è vero, cosa si dicevano i greci? Ma d'altronde dovete sempre pensare che allora ogni botta era un figlio. C'erano 50 probabilità su 100 di morire di parto, con tutti i problemi che c'erano. Roma aveva sviluppato una ottima ginecologia, cioè una fortissima ginecologia, tant'è che c'era un ginecologo con 5.000 abitanti, ma non solo a Roma, anche in campagna, in intera Italia. Però le probabilità erano tantissime. Le donne ricche com'è che si parlavano di questo? Facendo meno figli possibili, cioè praticamente facevano fare il loro lavoro, facevano fare le schiave, cioè, chiaramente. Le donne povere cosa facevano? E subivano, cioè, è ovvio questo, no? E c'era la necessità proprio di ripararsi, cioè di proteggere proprio l'essere umano femminile, perché era importante ricostruire il sistema sociale. Però questo era riconosciuto.
Cioè, ma c'era sempre l'attenzione però appunto alla persona, cioè nel senso che la persona aveva valore in sé e di conseguenza era fondamentale che ogni aspetto della persona venisse tutelato e fosse difeso e fosse mantenuto e diventasse un valore. Non proprio perché questo valore veniva dato dalla società, perché la società percepiva che la dimensione importante era la capacità di realizzarsi di queste persone, cioè nel senso che questo era fondamentale, nel senso che i componenti dovevano avere coscienza, dovevano essere solidali, e questa solidarietà poteva essere costruita soltanto dalle persone che avevano in cui i loro aspetti venivano divinizzati o avevano una manifestazione divina, ben contraria, cioè, di quanto potevano affermare i monoteisti. E difatti i monoteisti, quando sono arrivati a una situazione del genere in cui anche le donne avevano una possibilità di manifestazione, l'hanno sempre lottato contro, l'hanno sempre demolita, l'hanno sempre distrutta. Cioè proprio, queste sono le cose
importanti
che differenziano le cose, insomma. Sì. Sì. Ma d'altronde, guarda, mentre tu stavi leggendo questo, cioè mi è capitato, che poi il caso non esiste, una frase che è significativa, nel senso che nei romani tutto quanto, anche il mondo, la società era fondamentale, di conseguenza non si curava sotto la condizione della persona esistenziale, ma anche la condizione sociale. A me è capitato fra le mani una frase presa dalla Bibbia, quella comunque della citazione, oppure la posso anche recuperare, di Gesù, che è veramente atroce, in cui dice: fa, io per essi prego, ma non prego per il mondo, ma per coloro che mi è dato, perché sono tuoi. Cioè, io prego per le persone perché me le date Dio, sono tu creati. Per il mondo non prego.
Giovanni comunque c'è questo coso di possesso, me le date Dio queste bestie e nessuno me le può togliere perché Dio me le date.
Non prego per il mondo, cioè nel senso che se le persone si trovano in una società che fa schifo non è importante, perché i creati sono le persone, perciò io posso pregare per loro perché tu me li hai dati, è un bene che devo curare, devo mantenere, devo amministrare verso il gregge, ma non vado a curare per il mondo.
Questa frase qua non la conosco, ma conosco.
Cioè, io per essi prego, ma non prego per il mondo.
Non c'è citazione di che evangelista?
No, comunque dopo il limite la recupero, però già è una frase che è veramente di un'atrocità incredibile per un pagano, perché un pagano non prega, lavora per il mondo, lavora nel mondo, lavora con il mondo. Cioè, infatti questa proprio è una delle differenze sostanziali, perché i romani avevano una serie infinita di divinità, ma nella loro società cercavano di essere stata più avanzata. cercavano sempre di creare le condizioni migliori. Di conseguenza il loro agire era sempre un pari pari, la divinità, la dimensione della persona e la dimensione del mondo. Cioè tutto quanto doveva guardare nel mondo, tutto doveva rispecchiarsi. Cioè l'ordine che doveva esistere, esisteva un panto che era organizzato. Cioè, prendiamo un esempio anche stupidissimo. Cioè, dal punto di vista della teologia cristiana, la ribellione di alcuni angeli verso Dio e che Dio li scaccia dal paradiso. Sappiamo che è una panzana, però già questo dimostra la teoria del conflitto all'interno di un essere divino, cioè all'interno di un mondo divino. Il conflitto che è insanabile, cioè, che si risolve solo tramite la condanna di qualcuno.
Nel paganesimo greco, correggimi, cacciata. Cioè, i titani che danno l'assalto al cielo, sì. No? Vengono sconfitti, ma non è che rappresentano il fatto di voler abbattere un dio padrone, sì. Ma vogliono avere la centralità nell'attenzione, esatto, di qualcun altro. Cioè, io per esempio ho delle divinità, perché? Perché ho un fare, cioè io, sì, ho un fare, ho delle azioni che in questo momento sono importanti per quello che sto facendo e ho delle divinità di riferimento, sì, in base a quelle azioni. Cioè, non avrò mai a invocare Marte mentre faccio l'amore, cioè, sì, capisci? Cioè, non ha senso questo.
Sì,
no?
Ma difatti, cioè, perché i pagani sanno distinguere le varie fasi,
esatto,
della vita.
Allora, l'assalto al cielo dato dai titani è l'assalto verso, è l'assalto all'attenzione, cioè spostare l'attenzione da una cosa importante a un'altra cosa importante, ma è molto allegorico la faccenda. Sì. Si tratta di mettersi io mi metto al posto di un altro dio padrone, ma sposto l'attenzione da una cosa a un'altra cosa, cioè il cielo ha un potere, però io posso spostare l'attenzione sul mare nella misura in cui navigo, nella misura in cui faccio, sì, delle cose all'interno del mare. Questo dare l'assalto al cielo è una cosa normale, guai se un pagano non,
sì,
facesse questo,
fondamentale.
Cioè, guai se, per cui non è detronizzare un padrone.
Sì, no, ma si tratta di essere sempre, cioè, al centro, cioè, dentro il mondo, cioè, non viverne fuori, cioè, non estraniarsi. Cioè, i cristiani possono distruggere il mondo perché se ne estraniano, invece se uno vive all'interno del mondo riesce anche a trovare i collegamenti, e ha necessità di trovare i collegamenti, comprende anche la validità e quanto è fondamentale lottare nel momento in cui ci sono i maggiori contrasti. Il discorso della centralità è fondamentale perché fa comprendere che la centralità delle persone non è riferita sempre all'esterno, ma è sempre all'interno, all'interno di tutte le cose. Come esiste un centro all'interno delle persone, esiste un centro all'interno del mondo. E il mondo ha autocentro, cioè centra su se stesso, non centra sul Dio che l'ha creato. Di conseguenza, avendo un centro proprio, ha una propria dimensione, ha una propria spiritualità, ha una propria manifestazione, ha un proprio modo di essere, di conseguenza è qualcosa, non è una cosa, è qualcosa, è un essere. Tutte le cose, anche i sentimenti, appartengono appunto al mondo di essere delle cose. Questo è quello che è fondamentale. Non sono cose che capitano a caso. Cioè, nel senso, nel paganesimo non è concepibile la separazione sugli istinti, sulle passioni, sulle cose. Cioè, il tutto, se vogliamo far funzionare la vita, deve essere all'interno della vita e di conseguenza non possiamo escludere alcune cose. E invece cosa arriva nel monoteismo? Nel monoteismo arriva la morte, cioè di dire io queste cose le distruggo, le anniento, non possono esistere, sono contro di me, e crea un conflitto, ma un conflitto che è irrisolvibile, perché loro tendono, i monoteisti, a buttare fuori dal mondo le cose che fanno parte del mondo, che cioè non possiamo noi selezionarlo, affettarlo, separarlo, dividerlo. E il mondo appartiene in quanto legame, in quanto pantheon, in quanto unione, in quanto universo. Cioè, ma è questo dobbiamo comprendere. La dimensione sacra dell'esistente, in cui tutto partecipa all'esistente. In certe condizioni, come i romani, potevano sviluppare certe divinità, perché la loro situazione non gli permetteva cose diverse. Ma loro erano sempre consci che se le situazioni cambiavano, loro potevano cambiare. Di conseguenza, non è come il voto a morte che fanno i cristiani, un voto che è assoluto. Io affronto un problema con una certa soluzione, con una certa divinità, perché la situazione non mi permette di una cosa diversa. E nel momento in cui io riesco a modificare la situazione, la divinità mi aiuta, io modifico anche la divinità di riferimento. E questo bisogna capirlo. Invece il monoteismo, legandosi a un unico Dio, non ha altre possibilità di affrontare il mondo o di affrontare la vita.
Sottomette e risolve gli uomini. Mm. Ne facciamo uno un po' più breve, ciò che porta alla relazione con gli esseri animali, e dopo diamo il via alle telefonate.
D'accordo, va bene.
Riattacchiamo i telefoni. Allora, sì, avevo detto che facevo ciò che porta al lavoro come magia, ma ciò che porta alla relazione con gli animali è molto più breve, per cui chiudiamo con questo per questa sera. ciò che porta alla relazione con gli esseri animali. Nella religione dell'antica Roma non esistono divinità animali, esistono attributi animali, esistono fenomeni percepiti dagli esseri animali, ma non esiste la figura dell'essere animale come divinità in sé. Apparentemente la cosa non dovrebbe suscitare nessun stupore, in realtà è un aspetto notevole della religione romana e di quella italica prima di lei. Gli esseri animali sono diversi, ma percorrono lo stesso sentiero di quello umano. Gli animali sacri alle varie divinità sono attributi. Giove come l'essere aquila, si libera in volo, osserva ogni cosa e colpisce con la velocità del fulmine. Minerva si muove come la civetta nell'oscurità. L'essere lupo accompagna la gioventù sacra alla fondazione di una nuova città sabina, assieme all'essere picchio verde. Così gli esseri animali della natura, più o meno considerati, sono al fianco dell'essere umano, percorrono il loro sentiero verso l'eternità, ma non si relazionano con l'essere umano attraverso la magia del loro esistere. L'essere umano descrive gli esseri animali attraverso la ragione, si relaziona attraverso la ragione e quando altera la percezione non vede nulla di diverso da sé. Hanno un corpo luminoso come il suo, hanno una volontà e delle determinazioni come le sue, hanno un divenire e un fine come il suo. Nel paganesimo egiziano gli esseri animali sono attributi del divino, ma sono anche esseri magici in sé. L'essere scarabeo non viene visto soltanto come un essere animale uguale all'essere umano, ma viene visto anche come il suo percorso di adattamento lo abbia portato a combattere per impedire l'espansione del deserto sahariano. La magia dell'essere scarabeo viene contrapposta all'orrore sahariano, così è per molti animali e per l'equilibrio che il loro esistere rappresenta nel loro ambiente. Nel paganesimo nordamericano lo spirito degli esseri animali è lo spirito guida anche per esseri umani, non così a Roma. Nella religione romana l'animale era sacro perché era uguale all'essere umano, percorreva un sentiero simile per costruire il suo cammino verso l'eternità. Solo l'essere lupo era più uguale all'essere umano di ogni altro animale. Dai Sanniti, ai Marsi, agli Oschi, ai Sabini, agli Etruschi, l'essere lupo è calato nel cuore degli esseri umani. L'essere lupo e l'essere umano sono fusi in un unico divenire. La festa dei Lupercali stava ad indicare questa interazione. La sua distruzione da parte di Gelasio I il Corrotto fu il tentativo di rendere disperato il divenire degli esseri umani mettendolo in conflitto con l'essere lupo. La feroce caccia all'essere lupo che nell'intera Europa venne organizzato aveva questo fine. Nella relazione fra gli esseri umani e gli esseri animali va citata Angiza. Angiza è un centro di energia vitale nel quale gli esseri umani si sono introdotti per risolvere i loro problemi in relazione col circostante. Il circostante sono gli esseri serpenti velenosi, gli esseri vipere dell'Italia centrale. Alterando la percezione, sono riusciti ad individuare degli esseri vegetali tali da impedire al morso degli esseri vipere di diventare letale. Angiza è il potere di essere dell'essere serpente fuso col potere di essere degli esseri umani in relazione all'essere natura. Angiza è uno di quei poteri che hanno protetto gli esseri umani quando ciechi e impotenti vagavano lavorando per sopravvivere in un circostante che sembrava essere diventato ostile. Angiza ha soccorso gli esseri umani aiutandoli a cercare nel circostante la soluzione ad alcuni loro problemi. Angiza è un potere di essere cui gli esseri umani possono ricorrere per cercare il loro benessere. Prima che i cristiani rubassero le informazioni sull'uso delle piante medicinali, usandole per assoggettare gli esseri umani, Angiza distribuiva sapere e conoscenza a chiunque che alterando la percezione percorreva i boschi cercando quanto aveva bisogno. Poi vennero i cristiani e bruciarono chiunque cercasse Angiza. Un'altra cosa, ho scoperto che nel Lazio c'è ancora una festa dei serpenti.
Sì.
C'è una festa pagana dei serpenti dove alla fine della festa li portano in chiesa a benedire, però c'è un paese fra festa pagana dei serpenti.
Ma sei in Abruzzo, mi sembra.
Mi sembrava nel Lazio tipo Rieti, nel Lazio interno, Lazio montano.
Sì, la festa dei serpentari.
Esatto. Un'altra cosa va detta in relazione agli esseri umani ed è la relazione fra questi e i sacrifici. I pagani uccidevano anche esseri animali sacro ai loro centri di energia vitale. Ai centri di energia vitale si dona quanto non sminuisce l'offerta. Ai centri di energia vitale si offre l'energia vitale. Il corpo degli esseri animali viene mangiato. Ogni essere della natura mangia. Credo sia una delle accuse che muovono anche i cristiani mangiate le carni degli animali sacrificati agli dèi, no? Roba qua.
Ma d'altronde c'era per la mitologia, bastava il fumo, esatto, a nutrire, sì, le divinità. Cioè, proprio era una forma di comunione proprio.
Nelle battaglie notturne, quando si va a banchettare nelle battaglie notturne, si beve dagli otri, c'è anche nella storia notturna di Gisburgo, no? Quando c'è la guerra, ci sono le varie guerre delle streghe, no? Allora, se dopo la guerra si va a banchettare negli otri, ma gli otri non diminuiscono,
sì,
perché in realtà non si beve, cioè un corpo di energia non beve il vino, beve ciò che esce, ciò che viene emesso dal vino, cioè l'energia del vino.
Sì,
no,
sì, no, ma difatti appunto proprio in tutte le mitologie, cioè, si diceva appunto, ma voi cucinate, mangiate le carni sacrificate agli dèi, perché appunto agli dèi è sufficiente il sacrificio e il fatto che si mangi una cosa che è destinata agli dèi, cioè si entra in comunione con loro, ed era sufficiente proprio il fumo del sacrificio perché per nutrire la divinità. D'altronde c'è un chiaro legame, cioè noi nutriamo il nostro spirito, la nostra anima, esatto, però i nostri corpi hanno bisogno di qualcosa di materiale,
esatto,
cioè è un discorso anche simbolico.
Che poi gli dèi non sanno cosa farsene, esatto, siamo chiari.
Sì, cioè, che se ne facevano.
L'olocausto, cioè la distruzione, sì, dell'offerta appartiene,
sì,
agli ebrei.
Sì, ma
cioè,
d'altronde nel paganesimo tutto quanto quello del sacrificio deve essere utile per gli uomini, esatto, e per gli dèi. Di conseguenza quello che è utile agli dèi va agli dèi, quello che può essere utile agli uomini va agli uomini.
Esatto.
E non c'è gelosia. Quello della distruzione completa di qualsiasi cosa che non rimane più traccia
è
tipicamente del monoteismo. Cioè, io distruggo completamente una cosa, me ne privo di questa cosa.
C'è,
ma d'altronde è sempre classico del monoteismo, quello di privare gli uomini di qualcosa.
C'è un esempio su Castaneda, su questo, che è più bello. Dice, non comportarti, dice Don Juan Castaneda, come fa il cane che piscia sul pane che non mangia affinché gli altri cani non possano mangiarne. Cioè, è bellissimo,
sì,
cioè, è più o meno la stessa roba, insomma. Vabbè, ne finiamo, dai. Quando l'essere umano non consuma, quanto l'essere umano non consuma è a disposizione di chiunque. Esiste in merito una leggenda greca nella quale Prometeo ingannò gli dèi facendo loro scegliere ossa e grasso e lasciando tutto il resto agli esseri umani. In realtà il centro di energia vitale del circostante appartiene quando viene disperso e neutralizzato dagli esseri umani. La vittima del sacrificio è cibo per gli esseri umani. Non si può mangiare tutti i giorni carne, non si può tutti i giorni uccidere la pecora o il bue, non si può conservare a lungo la carne, non c'avevano i frigoriferi, poveracci, questi romani. Le tecniche di conservazione non erano molto diffuse, così il sacrificio era il momento in cui si poteva consumare carne senza sprecarla. Nel contempo, quanto non si consumava veniva offerto ai centri di energia vitale del circostante a seconda delle personali inclinazioni. Ogni volta che si muove energia vitale se ne disperde una parte, la parte dispersa è a disposizione di chiunque. Così i centri di energia vitale bevono il vino senza sminuirne la quantità, assorbono l'energia vitale dispersa da questo senza per questo bere il vino, assorbono l'energia vitale, aspetta un attimo, vai, quasi è troppo piccolo. Assorbono energia vitale dispersa in quanto attività dell'essere umano, da quando mangia, a quando scorreggia, a quando fa l'amore, a quando dorme, eccetera, eccetera. Questa energia vitale viene dispersa, così quando, oh miseria, quando l'essere umano sacrifica un animale, concentra la propria attenzione, così fa quanto deve fare in funzione della propria esistenza, ma non si estranea dal circostante, né è parte. Così durante il fatto economico, mamma mia, vedo la riga doppia. Così durante il sacrificio l'essere umano diventa parte del circostante. Oggi uccidere gli animali per mangiarli è un fatto economico. Deve essere fatto di nascosto, che nessuno veda, che nessuno sappia. I cristiani uccidono nascondendosi, purché nessuno sappia, e chiama crudeli chi ha il coraggio di sacrificare un essere animale per la propria esistenza. In realtà i cristiani uccidono per il piacere di uccidere e parlano di orrore quando qualcuno altro uccide. Devono impedire agli esseri umani di relazionarsi col circostante. Se oggi qualcuno facesse un sacrificio di un essere animale, urlerebbero inorriditi loro che gli animali li macellano a milioni, ma non si sporcano mai le mani. La relazione fra gli esseri umani e il circostante si può fare anche senza sacrificare gli esseri animali o esseri vegetali, ma sta di fatto che i mattatoi ogni giorno ammazzano milioni di animali disperdendo la loro energia vitale, senza che gli esseri umani, che agli esseri umani ritorni la relazione col circostante. Quale spreco? ma di questo si compiace il Dio dei cristiani, il macellaio, il Sodoma e Gomorra. Ben Francesco, anche questa l'abbiamo letta, per cui appena avrò finito ciò che porta a diventare eterni, vi rifilerò un'analisi dei Vangeli di Giovanni, così leggerò i Vangeli, va bene? Boh, vai Francesco,
sì,
riattacchiamo i telefoni.
Sì, ecco, una cosa che appunto volevo ricollegarmi alle ultime parole, è il discorso del comportamento asettico, cioè privo di qualsiasi valore, nel senso che i cristiani danno le loro raccomandazioni nel quello di pregare in silenzio, di non mostrare le cose, di nascondere le cose. Creano un legame con Dio, ma deve essere una preghiera interiore, deve essere un qualcosa che non si nota. E questo dimostra anche il tipo di collegamento con il mondo, perché i pagani avevano così importanza per la ritualità collettiva, cioè nel senso, noi abbiamo l'esperienza nelle religioni monoteistiche in cui c'è una presenza di un sacerdote che conduce il gioco e gli altri non possono partecipare a niente, gli altri sono dei semplici spettatori, gli altri non sono anche in grado di capire cosa avviene, loro devono avere fede e rimanere legati a questo. Invece nei rituali pagani esiste sempre il discorso collettivo, cioè nel senso che tutta l'energia viene distribuita e tutti quanti sono facitori di energia e tutti ne possono trarre vantaggio e non c'è il bisogno della mediazione. Questo serve, cioè nel senso che una cosa non è asettica, cioè nel senso nel monoteismo abbiamo sempre una gerarchia, Dio, il sacerdote e i fedeli sono passivi, devono sottomettersi, devono osservare, e solo osservare, e non possono fare nient'altro.
Chi parla?
Sono un cristiano peccatore.
Marco, dimmi.
Io aspettavo sempre che, siccome siete bravi a criticare, io non voglio mica... perché non criticate anche i 10 comandamenti?
Ah, sei ancora quello dei 10 comandamenti?
Sì.
Ma nella prima parte non ti ho già fatto degli accenni, voi ancora...
No, siccome sono arrivato dal lavoro adesso.
Vabbè.
E poi un'altra cosa.
Sì.
Guardate...
Senti, ne posso farti una domanda?
No, aspetti un attimo.
Sì.
Scusa.
Sì, prego, prego.
Non vi permettete mai di offendere lo Spirito Santo, perché vedrete cosa che vi può succedere.
Sì, io lo Spirito Santo dei cattolici faccio un mazzo che neanche se lo immagina.
State attenti perché è pericoloso, io voglio essere vostro amico.
Oh sì, grazie, molto gentile.
D'accordo, salve.
Felicità, ciao.
Sì, siamo alla monotonia dei 10 comandamenti.
No, cioè, Francesco, questo è amico dell'altra volta.
Sì, non mi fate.
Lui non ha ancora compreso che i 10 comandamenti
sono 10 astrusità.
No, bisogna rivolgerli a Dio.
Sì.
Cioè, il Dio dei cristiani deve essere sottoposto ai 10 comandamenti. Allora, siccome non ha onorato il padre e la madre, andrebbe condannato. Siccome non ha insomma, no, i 10 comandamenti servono per mettere in ginocchio le persone, non per mettere in ginocchio Dio. A me non me frega niente di mettere in ginocchio Dio dei cristiani, basterebbe cancellarlo.
Sì, ma difatti, ma noi non abbiamo bisogno di stare a criticare delle affermazioni che sono assurde. Cioè, a noi ci basta, come condanna il fatto che dice io sono l'unico Dio, non avrei altro Dio di fuori di me. Perché noi sappiamo che non c'è un unico mondo, che non c'è un'unica realtà. E sappiamo che le cose non si possono scegliere, cioè nel senso che noi pagani siamo sempre consci che tutto il mondo è molteplice, che noi possiamo fare delle scelte, ma la nostra scelta non fa scomparire e non fa sparire il resto. Il resto sarà sempre attorno a noi, ci sarà sempre, e in qualsiasi momento si ricollegherà a noi. E anche quando facciamo una scelta di divinità, sappiamo che questa divinità è ricollegata alle altre. Cioè, questo vogliamo far capire. Di conseguenza, già il stesso termine di numerare, cioè di stabilire che esistono 10 cose, per noi è assurdo. Possono esistere 10 cose per la persona, per la sua dimensione, per la sua realizzazione, ma non può esistere nel paganesimo un pantheon di 10, 12, 15 divinità, perché è assurdo, perché i pagani non cominciano mai da uno, ma cominciano sempre da molti. E questo molti non ha 1, 3, 4, 100 zeri, non ci interessa niente, perché noi non misuriamo, in quanto l'energia vitale non può essere misurata, non può essere valutata, non può essere limitata. Di conseguenza non ci interessa tanto perdere tempo a misurare l'energia, a misurare le possibilità, a noi ci interessa sviluppare le cose. questo che a noi sta a cuore, questo a noi interessa, sì, il sviluppare, l'usare le cose del mondo.
Se la stessa telefonata l'avesse fatta agli anticlericali, che trasmettono qui in rabbia, avrebbero detto, guarda che nella Bibbia, i comandamenti diversi di più, i comandamenti prima, i comandamenti dopo, cioè che sei un gran casino che avrei detto.
Sì.
Allora invece non ce ne frega, cioè, ci interessa molto relativamente sta roba, sì, diciamo così. Noi ci interessa il discorso della sottomissione. I 10 comandamenti sottomettono gli esseri umani, dunque vanno apportiti, cioè se una porcata.
Sì, no, ma siccome
poi per quanto riguarda lo spirito spirito santo, e spirito santo che è una dicitura gnostica, no? Dove lo Spirito Santo non è altro che la vita, cioè il principio che anima, cioè il principio della vita, e questo è un discorso. Mentre invece nei Vangeli ufficiali lo Spirito Santo è l'arma con cui Dio agisce, cioè è l'arma di azione del Dio padrone, cioè è l'arma con cui il Dio padrone agisce. Per cui la visione, la dicitura Spirito Santo nei Vangeli ufficiali non ha niente a che vedere con la visione dello Spirito Santo che ha negli gnostici e anche certi paganesimi misterici usavano la parola Spirito Santo, cioè lo spirito della vita in pratica,
sì,
ciò che è anima, che non è, mentre invece nei Vangeli ufficiali è l'arma di Dio con cui Dio agisce, cioè l'arma con cui mette in ginocchio.
Sì, ma il fatto di perdere il tempo in concezioni teologiche cristiane è solo una perdita di tempo, cioè il tempo è prezioso in quanto può essere dedicato a cose più utili, cioè nel senso di capire sempre la dimensione del mondo, di scoprire quante cose ci sono. Cioè, rendetevi conto, il tempo che perdete a solo a leggere 10 comandamenti è uno spreco di tempo. Io parlavo anche con degli ascoltatori, fa no, ma perché vado a leggermi certi teologi perché sostengono alcune tesi che sono interessanti. Ma io dico, queste cose non servono, non sono state una zavorra che aumenta il peso della vostra vita, cioè il peso inutile, non ha scopo che io vada a comprendere la teologia dei cristiani, perché non è comprensibile, perché è assurda. Di conseguenza, a scopo che io mi liberi dell'incrostazione cristiana per scoprire il mondo. Cioè, non ha scopo per la mia realizzazione il fatto che ci sia un teologo che possa dire una cosa giusta che si avvicina a me e poi ne dice 99 cazzate. Quando poi il teologo cristiano avrà sempre un concetto di base che noi pagani non possiamo accettare, che è il Dio creatore e la creazione dal nulla. Di conseguenza questo non lo potremo mai accettare. Nel momento in cui uno si pone a dire io credo in un Dio creatore, non è più un interesse nostro. Può sviluppare qualsiasi cosa, ma vizierà le cose. Allora di conseguenza è giusto che io mi riconnetta al mondo con le mie possibilità. Perché a noi non ci interessa assolutamente la dimensione del mondo creato dai cristiani. Non ci interessa ricollegare la nostra vita alle divinità che sono intorno a noi. Questo è fondamentale. Di conseguenza tutte le incostrazioni cristiane, tutte le teologie, tutte le più o meno fantasie cristiane, tutte le sette cristiane, i protestanti, sono uno spreco di energia, in quanto hanno sempre il problema di ricollegarsi alla volontà di Dio. Non esiste una volontà di Dio perché il Dio non esiste. Di conseguenza io mi vado a cercare di riconnettermi con il nulla, con la menzogna, con la falsità. Di conseguenza è un buco nero che assorbirà solo le mie energie. E ora, per quanto io possa leggere la Bibbia, per quanto io possa leggere i 10 comandamenti, per la mia vita saranno soltanto una zavorra che non mi libererà da niente e non mi servirà a niente. A questo punto è meglio l'analfabetismo perché ti impedisce di leggere quelle castronerie.
Comunque non ti preoccupare, io il primo pezzo che ho scritto ancora 18 anni fa l'ho scritto criticando i 10 comandamenti, per cui figurati adesso ormai no, deve essere da qualche parte, in qualche cassetto.
Sì, no, ma difatti, ma vedi, di corso anche questo qua, vedi anche l'ascoltatore, cioè che il fatto che già stabilisca l'importanza su 10 cose misura la sua capacità di collaborazione, cioè sì, non riesce ad andare all'infuori di questo.
Io non vorrei pensare, per me è soltanto una
sì, no, ma è già significativo, cioè, sì. Nel senso che il cristiano non ha la possibilità di essere su tutte le cose, ha soltanto un limite molto ristretto, perché ha un collare al collo, cioè è un cane vincolato, trattato male, ed è anche felice di esserlo. Di conseguenza il cristiano può fare solo quelle cose che la catena gli consente di fare, e di conseguenza va bene, se tu vuoi stare con la catena al collo è una scelta tua, va benissimo.
Ah, sì, sempre tu, dimmi dai.
Niente, ma scusate, io non riesco a capire, sono un ignorante io, no? Non riesco a capire, perché, se voi dite che Dio è non esiste, non esiste, perché criticate il nulla?
Perché c'è una descrizione dalla quale nascono certe determinazioni, certe leggi, la sottomissione, la distruzione.
Mi scusi, signor Simeone.
Sì?
Se io, diciamo, no, voglio offendere lei, no?
Sì.
Lei esiste, no?
Sì.
È Simeoni Claudio,
sì.
Allora io posso anche criticare lei, no?
Sì.
Però se... Cioè, al nulla, cosa critico io il nulla?
Lei critica, lei ha alcune critiche o comunque alcune riflessioni da fare sulla Costituzione della Repubblica Italiana?
No, non c'è, cosa c'è della Repubblica Italiana?
Allora, no, la Costituzione.
Sì, sì.
Allora, la Costituzione è un libro, è un insieme di fogli scritti, sì, sì. Giusto? Ecco, la Bibbia è un insieme... Sì, la Bibbia è un insieme di fogli scritti dalla quale genera la pulsione di morte. Ci sono tutti gli esempi, come fare le leggi, come si comporta la Chiesa Cattolica, e il suo modello è il Dio descritto in quella Bibbia. Quella descrizione è oggetto in sé, perché è portatrice di orrore.
No, ma allora io non riesco a capire, no?
Sì?
Voi criticate la Chiesa Cristiana Cattolica o criticate...
il macellaio di Sodoma e Gomorra.
Dite che non esiste.
Sì,
sì, ma c'è racconto.
La descrizione è oggetto in sé, esiste in sé, e la descrizione è un esempio con cui i cristiani si comportano.
Ah, mi scusi, ma io non riesco.
Allora io lo spiego un po' meglio, va bene? Parali, salve.
Allora, e questa l'avevamo già spiegato un sacco di volte, sì. Ma va bene che la rispiegarla. Allora, le tre scoperte della stregoneria sono queste. Primo, non esiste nessun Dio creatore, chiaro? Secondo, il Dio biblico, il Dio descritto dalla Bibbia, è solo una descrizione che ha lo scopo di terrorizzare gli esseri umani e di fungere da strumento alle persone che li sottomettono. Terzo, esistono degli esseri malati di energia vitale stagnata che vogliono la sottomissione, vogliono mettere in ginocchio gli esseri umani. Queste sono le tre scoperte della stregoneria. Allora, passiamo alla seconda scoperta della stregoneria. La Bibbia è uno strumento da cui vengono fatte le leggi, vengono descritte il Dio, viene descritte i comportamenti, cioè che sono ad immagine e somiglianza della Chiesa cristiana, della Chiesa cattolica. Se hai qualche dubbio di questo, io qui ho un libretto, un manuale, che è un manuale dell'inquisitore, di tale Bernardo Gui, cioè era un personaggio che si divertiva a infilare ferri roventi nelle ossa delle persone. Questo Bernardo Gui ha fatto sto libro per l'Inquisizione e parla domande, attenzione, a pagina 93, domande specifiche per esaminare gli pseudo-apostoli. Cioè, esistono una setta eretica che si chiamava pseudo-apostoli e lui dice, facciamo le domande specifiche per esaminarli, per vedere se sei nella Chiesa o non sono nella Chiesa. Lui gli infilava nel frattempo ferri roventi, li brustava, li torturava nel frattempo. Bene. Innanzitutto, dunque, siano esaminati sulla Chiesa di Roma, cui presiede universalmente il Papa di Roma e sotto la cui autorità ci sono i signori cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i prelati, i chierici e i religiosi che riprovano la citata setta di coloro che si dicono dell'ordine degli apostoli e le perseguitano e li condannano. Se credono, attenzione, se credono che la suddetta Chiesa di Roma sia buona e santa, e se credono che sia la Chiesa di Dio e abbia quel potere di legare e sciogliere e scomunicare che Cristo conferì e affidò al beato Pietro Apostolo, e se credono che qualche altra setta o congregazione oltre la Chiesa di Roma abbia detto potere. Le domande sono fatte apposta per fottere le persone. Del pari, se credono o se reputino di essere soggetti al Papa di Roma, cosicché siano tenuti a obbedirgli e che possono essere scomunicati da lui e da altri prelati della Chiesa di Roma, benché essi abbiano fatto voto al solo Dio e non ad un uomo. Del pari, se credono che sia loro lecito giurare di dire la verità sulla detta setta o ordine dinanzi a preti o inquisitori dell'eretica pravità, e se, dopo aver giurato, siano tenuti a rispondere alla verità sui temi complessivi o singoli sui quali saranno interrogati ed esaminati, o se reputino che sia loro lecito nascondere la loro setta e i loro errori, nei quali si allontanano e disertano dalla Chiesa di Roma, e negare la verità in giudizio e mentire in tal caso, senza commettere peccato al fine di sfuggire al potere dei preti o degli inquisitori che indagano con loro. questa deriva esattamente dalla descrizione della Bibbia, cioè il Dio biblico ordina di fare questo. Chiaramente non esiste un Dio che ha ordinato questo, ma esiste qualcuno che ha scritto un libro, qualcun altro che l'ha spacciato per santo, qualcun altro che lo impone, esatto. Qualcun altro che infila i ferri roventi. Qual è il mio scopo? Impedire che vengano infilati i ferri roventi. Per impedire che devono infilati i ferri roventi, devo impedire che sto maiale del macellaio di Sodoma e Gomorra continui a costruire una dottrina, farsi spacciare per buono, affinché consentire a Wojtyla di infilare ferri roventi. Wojtyla non deve più infilare ferri roventi, dunque la descrizione del Dio biblico va rimossa, va condannata. È la descrizione del Dio biblico la responsabile di quello che fa Wojtyla. Wojtyla è responsabile del Dio biblico e le cose si congiungono. Non so se è stato chiaro.
Sì, no, ma infatti quello che vogliamo far capire noi, che noi sappiamo benissimo che il Gesù di Nazareth non è mai esistito, che il Dio creatore non è mai esistito, però nessuno può negare che esista un testo criminale che si chiama Bibbia. Allora, se qualche malato pensa che la Bibbia sia parola di Dio e vada a regolare la sua vita a questo Dio e organizzi la sua vita in maniera tale da affermare questo libro, e che chi non crede che la Bibbia sia un libro sacro venga perseguitato, noi siamo tenuti a lottare contro la Bibbia, perché non se uno ci dicesse la Bibbia è un racconto, vabbè, noi sì, è un racconto stupido e scemo, a noi questo ci può anche andare bene. Ti piace leggere? Vabbè, leggi le porcherie. C'è la cultura spazzatura, c'è la cultura trash, che è proprio di rifiuti, va bene, c'è, da te ami la cultura della spazzatura, va bene, è un cattivo gusto,
nessuno ti brucerà gusto. Quel libro,
esatto, cioè, va bene, leggilo, noi possiamo considerarlo soltanto come una perdita di tempo, come una cavolata. Quando qualcuno prende questo libro e ne fa il motivo su cui regolare la sua vita, che le può anche fare, perché c'è gente, prendiamo il caso, che sono i seguaci di Elvis Presley, che si vestono come il loro cantante, che si trovano come il cantante, cantano le sue canzoni, vabbè, se te le canti a casa tua e non mi rompi i timpani a me e non mi dai fastidio, fallo pure.
No, ma puoi anche cantare in pubblico, basta, sì, ma, che non costringi delle persone a farlo.
Cioè, di conseguenza, se tu vuoi essere un clone, una copia, una brutta copia del tuo cantante preferito, fallo, a me non crea problemi. Però tu sai che è una tua scelta personale, che è dettata dal tuo gusto, dalla tua passione, e la cosa muore lì. E a me va benissimo. Cioè, puoi anche essere un cantante che a me non piace. Il problema è quando tu fai partire da questo concetto di scelta di un testo, dire no, questo è un libro sopra gli altri, questo è un Dio sopra gli altri, e tutto quanto deve essere uniformato a questo. E allora, a questo punto, la cosa per noi non va più bene. Cioè, questo è il nostro rifiuto della Bibbia, del Dio dei cristiani, proprio perché si dice questo è il Dio e questa è la verità. Allora, a questo
sono
punto,
i comportamenti cui uniformarsi.
Allora, a questo punto noi non possiamo più accettarlo, non siamo più disposti a condividerlo, perché sappiamo che dopo, da quel tipo di comandamenti, ne deriva una serie di comportamenti diversi. Perché logicamente, se uno si regge, come adesso sa, col Kama Sutra, ben venga, sono contento. Che problema ti crea?
Che non lo imponga.
Sì, cioè, ma che problema crea uno che dice che il Kama Sutra è un testo sacro?
Fatti suoi.
Esatto, ma non crea nessun problema. Cioè, dice, è una manifestazione divina. Benissimo, non crea nessun problema. Cioè, ma non starà lì a imporre agli altri di fare sesso.
Il Kama Sutra.
Cioè, dice, vabbè, di fare tutte le posizioni del Kama Sutra. Non viene a correrti dietro e dire, guarda che il mio Dio dice sul Kama Sutra che devi fare 53 posizioni, 54, 69, 84. No, non te lo ordina, le fai te, piacciono a te, è una tua scelta, benissimo. Noi, cioè, non c'è nulla da discutere.
Certo.
Sì, ma questo è normale.
Cioè, in pratica, vogliamo dire che se tu pigli i ferri roventi per masochismo, te li infili da te per i fatti tuoi, per il tuo piacere, a noi ci va benissimo, cioè non abbiamo niente.
Sì.
Magari la società dirà che è il danneggiamento di uno. Sì. Però a noi non ce ne frega niente. Il problema è quando li infili agli altri i ferri roventi e lo giustifichi come una roba che viene fuori dal tuo Dio. È questo che ci crea un po' di problemi, se per me.
Sì, anche perché appunto, cioè, questo discorso del Dio creatore e del Dio della Bibbia è un problema che purtroppo l'umanità si trascina.
Sì.
Cioè, nel senso che se fosse una manifestazione temporanea di poco tempo, che fosse morta lì, il problema è che dopo le persone che hanno subito l'educazione dovuta alla Bibbia tendono ad esagerarlo e esasperarlo, cioè nel senso che proprio si innesta un vortice negativo in questo senso.
Quando ti dirò che esagerare quello della Bibbia è difficile, tu pensi che ha fatto il diluvio universale, ha fatto fuori tutta l'umanità, tutti gli uomini, cioè è difficile riuscire a superare una roba del genere.
Shakespeare dice: quando si può dire che questo è il peggio, significa che il peggio può ancora arrivare, allora di conseguenza, sai, di fronte al peggio della Bibbia, io spererei che non arrivasse più niente, anzi spererei che ci fosse qualcosa di meno. Allora, di fronte a questa condizione, noi sappiamo che è un testo. Purtroppo, su questo testo malato, baccato e nocivo, c'è gente che ha rovinato l'esistenza degli altri, perché se uno si rovina la sua esistenza, benissimo. Perché questo testo dice che c'è da salvare le persone. Benissimo, ma se le persone non hanno il senso di bisogno di essere salvate, vabbè, e cosa fai? A questo punto passi con l'Inquisizione. Allora impedisce agli altri di realizzarsi come vogliono. E questo diventa per noi il motivo di contrasto e di scontro e di perché noi attacchiamo questo Dio. Perché noi sappiamo che questo Dio è un Dio che non esiste. Ma purtroppo è stato sedimentato nella storia un comportamento, un modo di pensare, un modo di essere che è nocivo. Allora a questo punto, contro questo modo di pensare, modo di essere, modo di proporsi, bisogna combattere. Sì. Anche perché essendo che loro reputano essere l'unico, come dice il primo comandamento, fa: io sono l'unico Dio che tu puoi avere, e chiaramente le persone dicono: questo è l'unico comportamento che puoi avere nella vita, questa è l'unica possibilità che hai, e di conseguenza tendono a imporre agli altri le cose.
Negli gnostici questa è la bestemmia, cioè la bestemmia è fatta dal demiurgo, cioè dal Dio creatore, quando dice: io sono l'unico Dio. E allora Sofia, per fregarlo, cioè per farlo fesso, mette la scintilla divina, mentre lui sta facendo l'uomo, mette la scintilla divina dentro. E allora lui scopre che l'uomo è come uguale a lui, no? E allora lo caccia. Cioè, questo è il giochino che fanno gli gnostici, capito?
Sì.
Cioè, la bestemmia non è fatta dall'uomo contro Dio, ma è fatta da Dio contro l'universo. Cioè, io sono l'unico Dio. Cioè, io sono... Infatti, è come l'episodio del serpente che veniva schiacciato.
Sì,
no?
Ma d'altronde, nel paganesimo, le divinità, per essere seguite, essere ascoltate, devono dare una dimostrazione della loro potenza, devono essere prima di aiuto senza chiedere qualcosa. Cioè, la divinità nel paganesimo è riconosciuta nel momento in cui ti dà un qualcosa gratuitamente e che tu percepisci che ti ha dato qualcosa che ti è utile, riconosci che è utile, a questo punto la scegli. Non è la divinità che viene, che a un certo punto arriva e dice: vabbè, senti, io sono Giove e tu devi essere con me. No, Giove deve avere quella funzione che ti permette di avere un'utilità e te la scegli. Ma se non lo fa, tu hai detto di cambiarla. Cioè, noi l'abbiamo sempre ripetuto, tu in tutte le divinità, ad esempio quando gli ateniesi combatterono nelle varie nella battaglia di Maratona, Pan li aiutò in lotta ma non chiese niente. Dopo della battaglia Pan si presentò a un ateniese e disse: fa come io che ho aiutato gli ateniesi nella lotta, non mi venerate. Gli ateniesi non è che accettarono di fronte alla divinità, disse: sì, è vero. Andarono a conoscere, a capire se questa cosa era vero, e una volta che capirono che era vero che Pan li aveva aiutati, gli dedicarono un tempio.
Il consesso degli dei di Luciano Samosata.
Questo. Sì, no, ma questo è questo significa chiaramente che anche se la divinità mi dice un qualcosa, non perché è divinità io devo essere sottomesso o devo accettare in maniera critica e non abbia la possibilità di verificare. Cioè, chi fa magia sa che è una cosa essenziale, che bisogna sempre verificare l'attendibilità delle cose che si presentano e non che deve accettarle, perché non bisogna essere stupidi come chi nelle sedute spiritiche pensa che si presenta una divinità o uno spirito.
Ancora, dimmi. Abbi pazienza.
Sì, sono paziente.
Vogliamoci bene.
Come no, dimmi.
Beh.
Perché ci sono molte chiese, no, campanili in tutto il mondo, no? Perché voi non cominciate a costruire dei templi pagani?
Esistono già templi pagani, perché dov'è il problema?
Ma io qui a Marostica, a Bassano, non ne vedo.
Perché probabilmente sei cieco, probabilmente sei miope.
Allora, va bene, ti parlerò io di templi pagani, va bene?
Sì, ok.
Ok, ciao. Il tempio pagano per eccellenza è il mondo che ci sta attorno. Il mondo che ci sta attorno è ente vivente, è un tempio pagano per eccellenza. Dopodiché tutto il resto è una cosa funzionale, cioè una cosa che mi serve per rappresentare, per indicare un fine. Però il mio tempio è il mondo. quasi tutti i paganesimi in questo momento che esistono abbiano dei luoghi di ritrovo all'interno della natura, all'interno dei parchi naturali, all'interno dei boschi, perché è il tempio più immediato, il tempio più grande. Quando prima vi ho detto che quest'altro abbatteva anche le foreste, beh, credo che in Lituania, Lettonia, Estonia, insomma, da quelle parti là hanno finito di abbattere nel 1400, sì. Insomma, nel 1500, una roba di questo genere. Cioè, il nostro mondo, i nostri templi, è il mondo. Dopodiché, magari un giorno costruiremo anche dei templi, costruiremo anche delle cose che siano finalizzate a raggiungere dei scopi con dei fini, eccetera. Però è abbastanza, diciamo così, secondario rispetto al pensiero.
Sì, no, ma vedi una cosa, io vorrei rispondere, visto che l'ascoltatore, se tu parli di Marostica, Bassano, se io ti dicessi dov'è il tempio a Marostica, sicuramente tu varresti a dire, perché non sono i 10 comandamenti dentro il tempio? A questo punto, cioè, è meglio che non te lo dica, o no, dal punto di vista pratico. Perché una cosa che i pagani e che i cristiani chiedono sempre è il rispetto. Però il rispetto lo chiedono sempre nei loro confronti e non hanno rispetto verso gli altri. Ti faccio un esempio molto, molto semplice. Nel Vicentino, quando si fu chiesto, e ho la documentazione, fu chiesto agli enti pubblici, al comune di Sant'Orso, di traslare la croce che era sul Monte Sumano, con richiesta ufficiale al sindaco di Sant'Orso, di traslarli in un altro posto, dicendo, noi non siamo contro la croce, noi non vogliamo la distruzione della croce del Monte Sumano, vogliamo soltanto che la croce venga portata in un altro posto e che la croce sia consacrata al culto, cioè il luogo dove è la croce sia consacrata al culto degli dèi. Benissimo, non hanno fatto questo. Hanno fatto cosa? Hanno messo sopra un Cristo di 16 quintali di acciaio che fa schifezza anche ai cristiani. Ti faccio un altro esempio. Quando nell'82 fu chiesto al sindaco di Roma, adesso non mi sfugge il nome, fu chiesto al sindaco di Roma ufficialmente, una persona andò appositamente a Roma a chiedere che il Pantheon venisse riconsacrato ai culti degli dèi. Il sindaco di Roma si ricordò benissimo, ricevette la persona e non fece assolutamente niente. Allora, quei templi pagani che esistono nel mondo e esistono in Italia, logicamente non sarebbero preservati dai cristiani, perché i cristiani andrebbero alla distruzione di questo, perché non possono ammettere che ci possa esistere questo. Perché? Ma noi non abbiamo il bisogno di portare i greggi nei nostri templi, non c'è questo bisogno, noi non abbiamo bisogno dei visitatori, noi non abbiamo bisogno come il Vaticano dei visitatori che ci diano obolo. I templi per i pagani vengono costruiti per i pagani e servono a loro, non perché io devo fare una manifestazione, devo costruire un campanile, è meglio un albero, decisamente, perché un albero ha un ricollegamento organico con la vita e con la natura. Di conseguenza, che bisogno c'è che io abbia un modo di anche di comportarmi come i cristiani? I cristiani, e se tu, visto che parli dell'Alto Vicentino, se tu visiti i paesetti di montagna, vedi che hanno depredato le popolazioni già povere per costruire delle chiese gigantesche, per avere il campanile più grande dell'altra parrocchia. Se tu vai ad esempio a Cartigliano, visto che parli della zona, che parli Marostica, Bassano, se tu vai a Cartigliano e vai a chiedere alle vecchiette la storia del campanile di Cartigliano, ti diranno a che punto sono arrivati pur di avere i soldi per costruire il campanile più grande della zona. Ma perché noi pagani dovremmo fare questo?
Dirmelo, che io non lo so a che punto sono arrivati.
Cioè, io mi ricordo che negli anni 80 ho avuto occasione di stare spesso a Cartigliano, di parlare con delle persone anziane. Hanno costruito, questo mi hanno raccontato, che c'erano delle squadre apposite di parrocchiani che andavano in giro a chiedere le offerte perché c'era la necessità che la parrocchia di Cartigliano avesse il campanile più grande degli altri. Cioè, ma rendi conto, negli anni 50, negli anni 40, cioè adesso non so quando parte, comunque, cioè gente in cui la situazione economica della gente non lo permetteva. Tieni conto che il comune di Cartigliano deve avere adesso 4-5 mila abitanti, cioè rendi conto su una popolazione del genere. Che senso aveva un parroco di dover costruire un campanile più grande degli altri quando non c'era la gente che faceva la fame? Perché adesso
ma era tutta la zona di emigrazione quella.
Sì, no, ma di conseguenza che senso ha che io faccio una cosa che vada contro una comunità? Ma perché io dopo devo avere un comportamento uguale ai cristiani? Perché io devo, ad esempio, sventrare montagne? Perché dovrei distruggere i boschi per costruire un tempio quando già il bosco è sacro per me? Cioè, questa è una cosa fondamentale. Cioè, tu devi toglierti dalla mente il pensiero che i pagani facciano una religione come i cristiani. Non lo sono. Perché tutto il mondo, qualsiasi manifestazione per noi è sacra, di conseguenza è giusto preservarla così come sta. E ci sono dei posti a Marostica, visto che sai, che sono favolosi per i pagani. Ma se tu vieni lì a parlare dei 10 comandamenti, io penso che le ninfe come minimo ti strozzano, cioè ti soffocano nell'acqua. Cioè, questo è quello che ti voglio fare. Cioè, questo noi vogliamo dire, nel senso che il comportamento esistenziale di un pagano di fronte alla necessità di uno spazio sacro è diverso. Perché ad esempio, parlando del mondo esumano, il santo presunto che è andato su è andato su e ha distrutto il tempio per mettersi una schifezza di croce in calcestruzzo costruita negli anni 20, tra l'altro. Ma ha distrutto il tempio per mettersi su un monastero. Benissimo, ha distrutto un qualcosa che già esisteva, che organizzava, serviva, in cui la gente voleva, andava ed era felice di andarsi. Per costruire cosa? Un monastero. Ma noi pagani non siamo per la distruzione, noi siamo per conquistare le cose, ma soprattutto noi non abbiamo bisogno di consacrare come fanno i cristiani, dicendo questo è impuro, io faccio una croce, faccio una chiesa e la purifico. Noi sappiamo che lì esiste un genio del luogo, di conseguenza a noi basta ricollegarsi col genio del luogo. Se poi esiste la possibilità, per necessità della comunità, di costruire qualcosa di fisico, va bene, ben avvenga. Ma questo avviene in sintonia con il luogo. Basta pensare al passaggio che hanno fatto gli antichi pagani, ad esempio, dalle sorgenti alle fonti, alle fontane sacre. Cosa hanno i cristiani nell'acqua, nelle loro chiese? Hanno solo i battisteri. Cioè dove uno...
C'erano alcune ninfe che diventarono talmente importanti, talmente grandi, sì, come divinità, da diventare gigantesche.
Sì.
Per esempio c'è Fiorentina, che divenne praticamente la divinità della Lega Latina contro Roma, ed era una ninfa, ed era una sorgente.
Sì, ma difatti, ma pensa cosa rappresentava appunto anche la possibilità per la città, per un paese, e riuscire ad addomesticare e avere la sintonia con l'acqua, cioè passare dalla sorgente, passare alla fontana sacra, portare all'acquedotto. Cioè, perché, ma lì certo quanto, questi passaggi non erano passaggi puramente tecnici, erano anche capacità di entrare in contatto con queste divinità, di trovare una relazione, di trovare una comprensione, uno scambio.
Pronto?
Sì?
Sono in trasmissione?
Sì?
A proposito del tempio pagano, volevo dire questo. Sì. Ultimamente andando per i colli così, ho visto delle chiese piccole, antichissime, in posti in mezzo alla natura così. E volevo dire, ma questo spirito di queste piccole chiese così, in un certo senso non è quello anche di un tempio pagano? Cioè c'è un senso di sacralità del territorio simile a quello pagano?
No. C'è una cosa, vedi, i cristiani con le chiese vogliono santificare un luogo, cioè lo reputano impuro.
Scusa, ascolto per la radio perché sento meglio.
Va bene, d'accordo, ciao.
Allora, quando i cristiani fanno le chiese, le fanno per santificare i luoghi, cioè nel senso che sono luoghi che vanno esorcizzati, che vanno ripuliti, e di conseguenza questo è un luogo indegno che viene santificato della presenza della Chiesa. Per i pagani i luoghi sono sacri, cioè nel senso che hanno già una loro divinità, non hanno bisogno di essere redenti o salvati o modificati, non ci va aggiunto qualcosa, ma tramite il Tempio deve essere potenziata l'energia del luogo, cioè è una riconnessione. Siccome l'uomo ha la necessità di un ambiente, viene creato l'ambiente. Ma per fare l'esempio sui templi, i templi ad esempio pagani hanno sempre, ad esempio prendiamo quelli greci e quelli romani, hanno sempre una scalinata che è il più ampio possibile, hanno le colonne in maniera tale che siano molti accessi e sono visibili da tutti quanti i lati. La chiesa tende a essere chiusa, ha degli accessi ristretti, ha delle mura, ha delle finestre che sono completamente in vetro opaco, cioè nel senso che impediscono anche il filtrare delle cose. Nel tempio pagano questo non avviene mai. Cioè, perché è importante la colonna? Perché la colonna permette che ci esista un asse della terra verso il cielo e permette all'uomo di passare tramite ogni colonna, cioè di entrare all'interno di un tempio. Perciò le chiesette servivano anche per bloccare gli influssi dei posti sacri. Venivano costruite sopra le fontane sacre. Ad esempio, se voi, alcuni ascoltatori prima parlavano di Poleo, se voi andate a Poleo, vedete per terra che ad esempio c'è un pezzo di vetro e sotto c'era lo spazio delle fontane sacre delle ninfe. E logicamente i cristiani cosa hanno messo la chiesetta a Poleo? Proprio per tappare le ninfe, cioè proprio per rendere una cosa impossibile, per metterci sopra un qualcosa.
Comunque, Scusa Francesco, sì. La relazione che esiste fra il luogo sacro e la Chiesa è inversa, cioè il luogo è uno spazio aperto in cui ogni divinità si fonde con un'altra divinità. La Chiesa invece va a chiudere lo spazio, cioè ti dice questo è il mio spazio sacro e tutto quello che c'è intorno si deve assoggettare a questo, cioè si deve assoggettare alla croce o si deve assoggettare alla Chiesa. Sono due modi di essere completamente opposti. Chiaramente i cristiani fanno l'occupazione del territorio, fanno l'occupazione con le croci, con le chiese, con i capitelli, ad immagini, cioè loro imitano in effetti i lari, cioè imitano le immagini di Ecate, dei lari, eccetera. Ma mentre le immagini di Ecate, dei lari, eccetera, erano funzionali agli esseri umani, cioè nel senso che erano i percorsi, erano i crocicchi, erano le voci che corrono, era la costruzione della vita. E la Chiesa invece racchiude l'essere umano, cioè racchiude il bosco, racchiude il luogo, racchiude tutto all'interno di se stesso e tutto deve assoggettarsi ad essa. E l'essere umano non va nella Chiesa per attraversare, per andare oltre, ma va nella Chiesa per fermarsi. La Chiesa gli dà la verità sulla quale lui si soggioga. E quel simbolo è la distruzione dell'ambiente, cioè è il simbolo della sottomissione a cui tutto l'ambiente, tutto il circostante si deve sottomettere. I cani compresi.
Eh? Sì, ma qualsiasi pronto. Cosa proprio.
Buonasera.
Mi senti? Sì.
Ti sento sempre pianissimo.
Perché sai che ti ho ancora telefonato?
Sì, ma ti sento molto piano.
Perché ho il telefono che non...
Devi parlare più forte perché sennò devo chiudere, perché sennò in radio, in registrazione non viene fuori niente.
Eh?
O riesci a cambiare telefono, a telefonarmi, o devo chiudere perché in radio non esce niente.
Non esce niente.
Eh sì, troppo bassa la voce.
Adesso senti qualcosa?
Adesso sento un po' di più.
Ecco. Io ho detto una roba, no? Ma è possibile che ogni volta che ascolto la tua trasmissione, no? Mi piacerebbe
No, devi alzare ancora, non si sente più niente.
Eh?
Prova a parlare più forte.
Mi piace ascoltare che approfondite più il paganesimo, parlare di più del paganesimo. E non sempre dai addosso a questi poveri cristiani.
Sì?
E non dai addosso sempre a cristianesimo. Cioè, dovete dire anche i pagani cosa hanno fatto nel passato.
Ma, scusa un attimo. Io ti ho parlato di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Ti ho parlato degli oracoli caldaici.
E tu... Ma non hai detto dei pagani spartani?
Oppure... Ma perché devo parlare di pagani spartani? Ho parlato di cose pagane.
Perché se guardiamo anche gli spartani, non è che...
Ma che è un problema degli spartani?
Ma questo è un problema cristiano. Cioè i cristiani hanno quel modo di vedere la vita, ma sono fatti loro. Io ti parlo del paganesimo per ciò che è il paganesimo. Io ti parlo del paganesimo. I cristiani non ti parlano dei pagani, ti parlano come loro vogliono che i pagani siano stati per poter dire che il loro Dio è buono. Allora, se ascolti un pagano, ti dice le cose da pagano. Se ascolti un cristiano, ti dice le cose da cristiano.
Perché i pagani possono farlo? Ma scusa, ma sei te che devi stabilire cos'è pagano o devi essere i pagani che stabiliscono cosa è pagano? Scusa, ma sei te che devi stabilire cos'è pagano?
Senti, però devi trovare un telefono più forte perché non esce più niente dal telefono.
Non ti va più, dai.
No, mi chiami con un telefono più forte.
Perché sai, no, il fatto che te quando ti prendono, tu sei come il Papa, no? Quando viene puncicato si urta in nave e così sei pure tu. Quando uno viene preso sul vivo...
Ma sta attento, ma devi essere te che stabilisci così...
Mi dà fastidio il fatto, no? Che giudicate gli altri come fanno i cristiani, allora non state...
Senti, guarda, cambia telefono e parliamo insieme più tranquillamente, perché non esce niente dalla radio, io ho le cuffie e non esce la tua voce dalla radio, si sente solo me.
Ma io anche se non mi sentono per la radio...
No. Questa è una radio, Ciao.
Ciao.
Cioè questa è una radio, cioè è un servizio, una trasmissione che va fuori, no? Anche se non sento niente per la radio.
A questo punto io facciamo più le telefonate. Allora.
Io ho delle difficoltà a metterti in linea a questi. Scusami, non... Pronto?
Pronto, ciao Simeone.
Ciao.
Scusami un attimo, mi vuoi dire una cosa. Te mettiti fuori, dice che Poleo è sto profumo, dimmi come mai sto profumo. Mi ne voglio che sono mia pro cristiani, non mi interessa un cazzo.
Senti.
Però ti dirò una cosa, dimmi di Miracuis se è suggestione o Fandonia.
Ed è tutta Fandonia.
Mi so un celtico.
Tutta Fandonia.
Sì?
È tutta
sì?
Fandonia.
Ma anche perché i miracoli avvengono su casi di malattia psicosomatica. Di conseguenza
mi penso che sia tutto un frutto della psiche che fa le robe.
Esatto.
La psiche può dare degli effetti, ma a Poleo, a parte i trucchi fotografici, è tutta una fandonia, cioè è tutto messo in piedi per un giro di soldi. Solo che non abbiamo voluto calcare più di tanto, perché noi siamo persone gentili. Però là è solo una questione di truffa. Chiaro?
E come si fa a fare profumo secondo te?
Che ne siete trucchi? Guarda, credo che l'università di Strasburgo ne abbia trovato qualche centinaia.
Ho capito.
Ma te dico di più, l'università di Strasburgo stabilì 47 trucchi con cui si possono far credere alle persone che un oggetto rotto si ricostruisca. Il gas trova 80 trucchi sulla teletrasporto dell'apparizione di oggetti.
Ma mi psiche pazza, no? Adesso io faccio delle prove. Parmiga, ho capito. Se sono buono a fare certi contesti, creare certi contesti con la mente. Sante volte che so che io sì, ma non le massa più forte di me, bisogna che trova fuori.
Guarda che più che contesti. Con l'immaginario, ma guarda che con la mente tu puoi viaggiare, cioè l'essere umano può viaggiare un infinito mondo della percezione. Può fare un sacco di... ma sono sue, cioè appartengono a lui. Non può dire questo è l'oggettività che io ho visto. Capisci? Cioè, sono delle cose che appartengono alla soggettività, sia viaggiare col corpo di sogno, sia viaggiare col corpo luminoso, sia la possibilità di percepire cose diverse, di percepire cose che coincideranno con un possibile futuro. Queste sono tutte cose possibili, ma appartengono alla singola persona, non a una cosa che puoi fare pubblicamente o imporre.
Va bene, un attimo, adesso salvo perché se no va su la musa, no?
D'accordo.
Mi diamo una roba lì. Comunque mi ho trovato anche dei sistemi di cure alternative, per me non dico mio perché può essere ridicolo, per la salute umana, tipo che va dall'urinoterapia alla suggestione, dal suggesto e da altre cose. Commenta se da voi. Ciao.
Va bene, ciao. Si può trovare tutto quel che si vuole.
Sì.
Si può inventare migliaia di cose. E normalmente in un corpo che vive in un certo modo, magari anche con una certa ripetitività, introducendo delle variabili, vive molto meglio. Faccio un esempio banale. Un uomo vive una giornata, se la mattina va a lavorare, torna a casa la sera e vive in questo modo. Un giorno trova una donna che lo fa andare fuori di testa, improvvisamente la sua energia si muove, sta bene, gli scatta e gli scatta un sacco. Cioè, la vita è fatta di tante strutture emozionali, per cui far scattare qualcosa dentro una persona comunque fa scattare felicità, fa scattare percezione, fa scattare intuizione, fa scattare tante robe. Per cui non stemmi a dire che esiste delle robe che uno può indovinare, fare, che se tantissime cose che si possono fare, sono tutte vere e nello stesso tempo tutte false, perché guardate, l'aspirina fa mal di testa, ma se uno ha stomaco che non regge l'aspirina lo fa vomitare. Per cui non calchiamo la mano su questi aspetti, cioè non diamogli più importanza di quelli che hanno, ecco, questo vorrei dire.
Sì, ma d'altronde già il termine monoteismo fa pari passo con monotonia. Quello che esiste nel mondo sono le energie più varie. Se noi entriamo in contatto all'improvviso con l'energia che è nel mondo, per cui siamo attenti, le nostre vite possono cambiare in maniera radicale, cioè nel senso questo si viene scatenato. Perché il monoteismo cristiano ha sempre cercato di regolamentare fino nel più piccolo aspetto la vita? Proprio per impedire che queste energie che sono nel mondo abbiano un contatto regolare con la persona. Cioè, il monoteismo tende sempre a staccare i collegamenti con il mondo. Ad esempio, tutti quanti i monoteismi hanno dei comportamenti di tipo sessuale, di tipo mentale, di tipo comportamentale, di tipo ambientale, fortissimi. Perché questo? Non perché sia un'invenzione assurda, ma perché si rendono conto che se io concentro la mia attenzione nel rispetto delle regole, non ho più l'energia per rendermi conto di quello che è intorno al mondo.
La più grossa cosa che si può dire a una persona, la cosa più grande, è che noi siamo circondati dall'infinito, che abbiamo il potere dell'infinito che ci circonda e che possiamo usare questo potere, scusate il telefono, e possiamo usare questo potere per fare quello che noi vogliamo, cioè per raggiungere l'intento che noi vogliamo. Dopodiché che abbiamo detto questo, abbiamo detto un cazzo, perché se la persona non riesce a modificarsi, esatto, per raggiungere l'intento, non può afferrare niente dall'infinito. E allora cosa vuol dire che mia persona prega l'infinito, ma se che Dio prega l'infinito, è come se riesce a pregare Dio. Cosa devo dire? Da persona, ti chiede a modificarti in funzione del tuo intento. Se tu ti modifichi in funzione del tuo intento, puoi afferrare dall'infinito che c'è attorno per raggiungere quell'intento. Sì. Questo è, per cui anche la speranza, uno dice, non so, vado dal mago perché il mago mi aiuta. Solo il fatto di mettere la speranza può dare, esatto, una mano.
Sì, insomma, è una forma di indirizzamento, pronto, di energia che...
Ancora, dai.
Sì, niente. Voi dite che la mente ha dei poteri grandissimi, no? Di suggestione, anche molti cosiddetti miracoli, voi dite che...
No, tutti i miracoli sono...
No. Beh, pronto?
Sì.
Sì,
sì.
Se mi lasci finire per cortesia. E allora se così fosse, come dite voi, sì, che la mente ha un grandissimo potere, e lo ha senz'altro, no?
Sì.
Per un fatto di suggestione di questi pseudo miracoli che dite voi.
Come
lei, signor Claudio...
Sì.
Se lei si suggestiona con la mente, no? E diciamo, pensa che sua moglie gli faccia becco, perché allora non gli crescano i corni a lei?
Vabbè, perfetto, adesso ti rispondo. Allora, il problema reale è il termine potere. Che cosa significa col termine potere? Se mi penso di pensare con la mente, di avere un sacco di schei, o i corni che mi cresce da moglie, sono ben miserabile, cioè uso la mente per un fine ben miserabile, ma se io uso la mente per raggiungere i fini e gli intenti delle forze che da dentro di me spingono verso fuori, la cosa è diversa. Col termine potere, i cristiani e tu lo usi all'interno del potere di avere, di possedere, di conquistare, di essere paroni, di essere forti, ma questo è un tuo problema. È un problema grosso che hai, ma veramente grosso. Per me invece potere è la mia capacità di dilatarmi, di percepire, di intuire, di sapere, di conoscere nel mondo che mi circonda. Questo è il mio potere. È chiaro che io l'infinito lo chiamo su questo potere, non su quello che intendi tu come potere.
Esatto.
Per cui non ci capiremo mai, mai.
Sì, ma infatti, con una simile affermazione, il cristiano è sempre, cioè lui fa l'affermazione, se qualcuno fa qualcosa a te, tu devi adeguarti a un canone che ti viene imposto.
Ma se tu leggi,
se tu leggi
Gesù di Nazare, sì, no, quella porcheria, lui fa i miracoli, a parte il fatto che i miracoli e guarigioni che fa nell'antico, guarda, basta leggersi l'asino d'oro ed è miracolo, vedete che ne è infinitamente di più, di Apuleio. Comunque, al di là di questo, il suo potere cos'è? Fermati vento, moltiplico i pani e i pesci, cammino sulle acque, cioè è tutta roba di possesso.
Sì,
non trovi scena, invece una dilatazione della persona, un intuire, un girarsi verso il mondo, usare il mondo, mettersi insieme alle cose, no, è un possesso, mi sopporta, mi cammino sulle acque, mi moltiplico i pani e i pesci, mi sol paron. E questo che tu hai detto, il termine potere, come tu lo hai usato, l'hai usato in questo senso, mentre io uso il senso in un'altra cosa, uso il termine potere nel senso pagano, cioè la costruzione del Dio che cresce dentro, per cui il Dio che intuisce, il Dio che si dilata, il Dio che chiama gli dèi, il Dio che chiama l'infinito. E non ci capiamo mica, anche se usassimo gli stessi termini così.
Sì, ma io dopo io volevo anche rispondere anche a un ascoltatore precedente, perché i pagani, gli spartani, ma allora, il paganesimo non è come il monoteismo, che se non sai 10 comandamenti non sei cristiano, se non riconosci il Dio, il figlio di Dio, non sei cristiano. Per essere pagano non è un discorso di credenza o di informazione, cioè se tu puoi chiedere a migliaia di pagani, Sparta sì, è un'antica città della Grecia, morta lì, il loro paganesimo vive lo stesso al di là del fatto di quello che succedeva a Sparta, proprio perché non siamo, come dicono, come fanno i cristiani, no, perché ci fu un Gesù che è nato a Nazareth e non può essere stato da nessun'altra parte, e se tu non credi in questo non sei cristiano. Questo è un problema che avete voi cristiani, ma noi pagani non ce l'abbiamo, nel senso che anche quando chiedo, tu dici io vorrei sentire parlare di paganesimo, allora parlare di paganesimo, ma allora se devi parlare di paganesimo devi parlare di te stesso, o devi parlare dei tuoi desideri, delle tue passioni, non puoi dire agli altri parla di qualcosa, cioè già è un discorso cristiano, cioè dici voglio sentire una cosa che io già so, ma noi sappiamo che ogni percezione, ogni persona è diversa dagli altri e io non dirò mai a un altro pagano parlami del tuo paganesimo, lo posso fare un discorso culturale.
Si può dire parlami del cristianesimo, perché il cristianesimo è una verità, ma il paganesimo è libertà, cioè è inutile che tentate di ridurre quello che diciamo noi a quello che siete voi. Noi siamo noi, cioè il nostro percorso è un percorso di libertà, non è un percorso di verità. Per cui voi avete la religione sul discorso di verità e noi ne possiamo parlare, perché? Perché essendo una cosa assoluta davanti alla quale inginocchiate le persone, noi di questo ne possiamo parlare. Ma quello che voi non potete parlare è del percorso di libertà, perché voi non lo potete neanche comprendere, non solo ignorare, ma neanche comprendere. Non riuscite nemmeno a comprendere i percorsi di libertà più materialistici, più meccanicistici, che sì, non figuriamoci poi un discorso di libertà magica, insomma.
Sì, no, nel momento in cui, cioè, noi pagani non abbiamo il bisogno del credere in qualcosa o di aver fede in qualcosa, noi abbiamo la necessità di essere qualcosa o di diventare qualcosa o di fare qualcosa per realizzare noi stessi. Di conseguenza, benissimo, Sparta era Sparta, a me può essere simpatica, ma è un problema della mia cultura, della mia formazione, dell'ambiente in cui vengo, dell'ambiente in cui sono inserito, ma è soltanto un mio desiderio culturale. Io potrei essere pagano senza conoscere anche Atene.
Ricordatevi che se io mai pensassi di poter far capire quello che io dico a un cristiano, comincerei a convertire.
Esatto, ma noi sappiamo che i cristiani non potranno mai capire un discorso pagano.
Un ateo da un cristiano, perché io sono ateo, hai capito? L'ateismo non si definisce un cristiano, se sai bene, visto che tu dici cristiano. Io sono ateo al 100%, discendo da generazione atea, perché mio padre è ateo. E l'ateo rispetta tutte le opinioni, perché ci lascia la libertà del rispetto. Invece tu che ti definisci pagano, accusi a me di essere un cristiano.
No, io non posso accusare nessuno per religione.
Dai addosso, hai un capo espiatorio, per te sono i cristiani e basta.
Va bene.
Capito?
Vabbè. Ciao.
Rispondimi per radio.
Ciao.
E definiscimi ateo, non cristiano.
Oh, scusa, l'ho messo giù, pensavo avesse finito.
Ti faccio arrabbiare, ti chiamo cristiano, così così vediamo la sua passione. Cioè, proprio perché vediamo il comportamento delle persone. Cioè, nel senso che uno dice, vabbè, tu puoi definirti ateo, ma se hai un comportamento che è cristiano, devo dirti che è un comportamento cristiano.
Noi pagani abbiamo una caratteristica, che definiamo le cose per le azioni che le cose esprimono. Per noi, uno che fa un'educazione cristiana, anche se questo è ateo, è anticlericale o è marxista, eccetera, per noi è sempre un cristiano. Per cui non definiamo le persone per etichette, ma le definiamo leggendo, chiaramente con i nostri limiti, le azioni che loro compiono. Per cui sono le azioni o le affermazioni o cosa si chiede che è importante. Dopodiché io mi definisco pagano e dico delle cose, cioè io dico pagano, però dico delle cose per riempire il mio essere pagano, e su quelle cose, se vuoi, ti misuri. Perché sono quelle cose, sono importanti, non sui paganesimi che tu vuoi che sia i paganesimi, perché questo è da cristiani.
Sì,
i cristiani chiedono alle persone di adeguarsi ai loro modelli. Questo è, ma questo è da cristiano, cioè chiunque fa questo è cristiano. Anche se magari dice sono ateo, sono anticlericale, sono un'altra cosa ancora. Però fare questo è da cristiani. Cioè noi definiamo le cose per le cose, non per come le cose appaiono. Altrimenti ricordi che nel Crogiolo dello Stregone c'è un elemento magico, che è chiamare le cose col loro vero nome, e questo qualifica.
Sì, ma d'altronde i cristiani sono i primi che vanno a giudicare i comportamenti degli altri, li danno dei modelli di essenza. Sì, no, ma infatti è già significativo che ad esempio nel monoteismo c'è sempre la necessità di definire il comportamento degli altri e c'è sempre bisogno di criticare quello che sono gli altri. Non c'è l'affermazione di dire devi realizzarti. Cosa fanno i cristiani? I cristiani creano i peccati, dicono tu fai questo comportamento e sei un peccatore, di conseguenza ti devi, se fai una cosa ti devi adeguare al nostro canone. Ma questo è un comportamento proprio schematico, impositivo. Noi diciamo, a noi non ci interessano le etichette, a noi ci interessa il comportamento delle persone, l'essenza, la loro passione, il loro riferimento esistenziale, il loro modo di comportarsi, il loro modo di essere, e questo lo va a qualificare.
Ma perché li avevamo fregati, no? Erano abituati da 2000 anni a parlare per etichette, a parlare per cose che loro potevano definire, trovano una cosa che non possono definire. E quella cosa che loro non possono definire sta rivoluzionando anche la filosofia, il pensiero. E questo è il punto che loro non riescono a... Ma adesso, a parte questo ascoltatore, che sicuramente sarà una persona appassionata, ma tutti gli altri che ci ascoltano, perché anche se voi non lo sapete, c'è altra gente che ascolta, nel senso che c'è gente ben più pericolosa, insomma, cioè non che questo fosse pericoloso, ma nel senso che persone che sarebbero disposte a usare ferri roventi, che stanno ascoltando, bene, loro si trovano davanti a delle persone che hanno dei schemi di ragionamento, cioè schemi di sviluppo di se stesse, che non erano contemplate dai loro manuali. Esatto. Nessun manuale dell'inquisitore lo ha contemplato.
Sì, ma
mi dispiace per loro, ma sono fatti sui però.
Sì, ma proprio questo è possibile, creare un qualcosa che loro non contemplano, in quanto noi non abbiamo il problema di definire o di dare delle definizioni o fornire definizioni o modelli di comportamento. Noi dobbiamo soltanto dire: realizza te stesso, diventa quello che sei, conosci te stesso, sappi quello che tu sei, sappi quali sono le tue passioni dominanti, realizza te stesso.
Quanto avrebbero desiderato che noi dicessimo mettetevi in ginocchio davanti a Zeus,
esatto,
o pregate Zeus, ma noi non facciamo questo. Beh, se facessimo questo ci chiamereste cristiani, esatto, giustamente. Cioè, sono le azioni che determinano il nostro essere. Anche se io vi dico, invece di pregare Geo, il dio dei cristiani, prega Zeus, prega Brahma o prega Osiride, sarei sempre un cristiano, cioè non cambierebbe, però sì. Purtroppo non sto sottomettendo nessuno, non stiamo costruendo una setta, non stiamo costruendo una chiesa, stiamo costruendo però una religione, e questo è come intendiamo noi religione, cioè come le intendiamo noi pagani, non come la religione l'oppio dei popoli, che era effettiva perché si rivolgeva alle religioni rivelate. Le religioni rivelate sono oppio dei popoli, ma sono realtà però.
Sì, ma anche tutte le religioni rivelate vengono sempre da una situazione di essere drogati, cioè nel senso che fisicamente, perché nel senso che c'è talmente una situazione disperata che alla fine si utilizza la droga per avere Dio. Di conseguenza, uno mescolando delle situazioni così ossessive come l'unico Dio con delle situazioni tossiche come c'era nell'antico Medio Oriente, alla fine viene partorito un mostro. Cioè nel senso, ma è logico che questo avvenga, ma proprio perché è una forma di perversione. Ma d'altronde, noi l'abbiamo sempre detto, che tutto il monoteismo e il cristianesimo rientrano in una categoria non di religione ma di disturbi psicopatologici, rientrano in una patologia medica, cioè nel senso che i cristiani non dovrebbero essere curati con le parole, con la religione, ma dovrebbero essere curati come dei malati, cioè nel senso che fra le tante tipologie di malattie che esistono c'è è cristiano, proprio perché il cristianesimo comporta uno squilibrio a livello psichico e a livello fisico. E questo qui di conseguenza crea delle conseguenze.
Il problema è che tutto questo danneggia il sistema sociale, cioè danneggia la vita, danneggia la costruzione del futuro, danneggia le possibilità di affrontare al meglio, di lasciare ai nostri figli un sistema sociale che sia tale dal quale loro possono costruire il loro futuro. E noi, ricordatevi, abbiamo il mondo in prestito, perché dopo moriamo. Cioè, è inutile fare finta, ma me veramente no, e non risorgi.
Esatto.
Questa è l'unica possibilità che hai, o la sfrutti o...
Sì, non ne hai altre possibilità, non hai neanche il Dio che può chiudere un occhio e farti un giudizio positivo, perché non c'è un Dio che potrà giudicare. Sarà la tua vita che alla fine darà il valore alla tua esistenza, sarà quello che hai fatto, non quello in cui hai creduto, che determinerà il tipo di cosa andrai a realizzare. Non potrai dire, ma anche se tu dici io credo in Giove, stai tranquillo che se non crei la tua esistenza, non organizzi la tua esistenza, non organizzi il tuo mondo, non organizzi quello che sei, alla fine sarai fregato come se tu credessi in Gesù Cristo. Cioè, questo deve capire, non serve una cultura nominalistica sui nomi, sulle etichette, sulle frasi, sulle apparenze, ma serve una realizzazione personale, individuale, e ti puoi realizzare come pagano anche senza conoscere Giove, senza conoscere Pan, senza conoscere Diana, non ne hai bisogno per essere pagano, perché noi ci rivolgiamo alla percezione e alla vita.
Ma nel libro dell'Anticristo non esiste nessuna esaltazione, cioè io quando sono diventato pagano, non sono mica diventato pagano perché ho incontrato gli dèi nome e cognome, ho incontrato le forze, un po' alla volta dopo si è modificato, però nel libro dell'Anticristo non esiste nessun nome di Dio,
ma...
esistono gli enti viventi tipo il sole e la natura, ma non esiste nessun nome.
Sì, ma quello che io, cioè certi forse vengono tratti in inganno perché ad esempio io uso più di te spesso il nome di divinità. Ma io uso nome di divinità perché io ho avuto un approccio con i nomi di divinità molto precoce. Di conseguenza, e anche chi è con me nell'istituto ha avuto un approccio alle divinità precoce. Di conseguenza, la sua formazione è dovuta dalla propria esistenza, non dovuta alla volontà degli dèi. Cioè, il caso non esiste. Diciamo, la vita ci ha portato in contatto con alcune divinità di cui noi avevamo l'informazione tramite anche un nome di mitologia. E di conseguenza il nostro, non il paganesimo, non il politeismo, la nostra realizzazione è passata tramite quegli strumenti che avevamo. Di conseguenza noi abbiamo più una formazione di tipo mitologico, greca e romana, e Claudio è una formazione diversa. Ma noi non abbiamo problemi sul discorso di trovarsi pagani, perché tutti e due lavoriamo per realizzare la nostra vita. Di conseguenza io non dirò mai, io come divinità di riferimento ho Pan. Ma io non dirò mai a Claudio, ma come non ti piace Pan? Cioè, ma non impongo neanche questo problema. Dico, è la mia divinità di riferimento, Pan, benissimo, è la mia divinità. Non è la divinità del paganesimo, non è la divinità del politeismo. È la divinità di chi ha incontrato quella divinità e l'ha riconosciuta con una forma che gli altri gli hanno dato. Benissimo. Chiuso, ma non ho bisogno che dire, ma io per essere pagano quanti libri devo leggere? Non devi leggere nessun libro se vuoi.
Non conteremo mai il numero di seguaci di Pan, il numero di seguaci di Venere.
Sì. O ad esempio, ma tu quell'autore non lo conosci, ma quel libro non l'hai letto, ma quella mitologia non la conosci, quella divinità non sai chi ancora, sia.
Dimmi, parla più forte però.
Ancora.
Parla forte.
Ascolta, mi so ateo e te lo ritorno a Dio.
No, non sei ateo.
L'ateo non ha mai inginocchiato nessuno, non si è mai inginocchiato.
Vabbè.
Io sono quello che sono e sono una persona normale, non ho mai venerato né il Cristo in chiesa e neanche Zeus, Marte e gli altri dei.
Ho parlato per niente.
Perciò io un ateo è ateo, non ha mai creduto e mai crederà. Invece i pagani greci credono a Zeus, lo veneravano.
I pagani greci, ma era un problema dei pagani. Ma se tu sta attento, se io chiedo scusa, ma io non credo negli dèi. Non credo negli dèi.
Rispondi per la radio e dimmi se è vero. Perché tu hai visto un ateo costruire un tempio.
Sì.
Invece ho visto pagani che hanno costruito i templi come i cristiani. Cazzo.
Io sì che ho visto atei costruire templi, e che templi anche.
Capito? Tu mi devi rispondere per
radio. Ti rispondo per radio, ok.
Che gli atei greci costruivano e veneravano.
No, vabbè, ti dico io, ciao.
Va bene?
D'accordo, ciao. Mi dispiace per te, ma gli atei veri hanno costruito dei grandi templi. E i templi alla libertà, perché la rivoluzione francese fu un grandissimo tempio, tutte le lotte di liberazione contro il clero, contro il dio padrone eccetera, furono dei grandi templi che poi tu non li consideri come un altro discorso, ma il tuo essere cristiano, ti ripeto ancora, noi valutiamo le cose per ciò che sono le cose, non per come si rappresentano. Tu puoi dire mille volte io sono ateo, per me tu sei cristiano. Ti dà fastidio? Scusa se ti do fastidio, non voglio darti fastidio, voglio semplicemente esprimere il mio modo di vedere le cose.
Sì, ma poi i templi non sono solo templi di mattoni o di marmo, i templi sono anche i pensieri che uno riesce a realizzare, che riesce a manifestare, che riesce a concretizzare. I templi sono le vite che uno costruisce.
Bene. E su questo chiudiamo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Anche oggi vi abbiamo trattassati, però abbiamo fatto anche della musica piacevole. Vi diamo appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Continueremo a parlare di magia, stregoneria e paganesimo, come noi la intendiamo la magia, stregoneria e paganesimo, non come gli altri vogliono che noi intendessimo la magia, stregoneria e paganesimo. Cosa volete? Abbiamo questo vizio. Grazie per averci ascoltato.
Salve a tutti.
E vi do l'appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15.
Ciao.